Buonasera a tutti, iniziamo la nostra seduta con l'appello. Prego, segretario.
Buonasera a tutti, facciamo l'appello. Angeli Egon.
Buonasera segretario, buonasera a tutti presenti.
Buonasera. Angeli Vilia. Azzolini Cristina.
Presente.
Bertolini ha comunicato l'assenza. Bettinazzi Nicola.
Buonasera segretario, presente.
Buonasera. Bortot Mario.
Presente in aula, grazie.
Cazzanelli Paolo.
Buonasera segretario, sono presente.
Buonasera. Chemotti Roberto. La vedo consigliere, quindi metto presente Chemotti Roberto. Chiesa Ivo.
Buonasera segretario, buonasera a tutti. Io comincio qui ma poi annuncio il mio arrivo in sala. Tempo tecnico di spostarmi dal punto di lavoro, grazie.
Bene. Corradini Fabrizio ha comunicato la propria assenza. Rossali Nicole ha comunicato la propria assenza. Divan Leonardo, non lo vedo collegato.
Aveva comunicato l'assenza Divan? No.
No, aveva chiesto di partecipare in remoto.
Da remoto.
Intanto non lo vedo collegato. Fai Carlo. Filippi Davide.
Presente, buonasera a tutti.
Buonasera. Francesconi Miriam. Gaifas Bianca.
Presente, buonasera.
Buonasera. Galli Gabriele.
Presente, buonasera.
Buonasera. Corici Omar.
Presente, buonasera.
Buonasera. Luzzi Cristina.
Presente.
Miniucchi Andrea.
È assente giustificato.
Miorandi Arianna. Mullici ha comunicato la propria assenza. Flotteger Carlo.
Segretario, buonasera.
Buonasera. Flotteger Pier Giorgio. Non lo vedo collegato. Pomaroli Riccardo. Pozzer Ruggero.
Presente.
Previ di Mauro.
Presente.
Robo Giulia.
Presente.
Valduga Francesco.
Presente.
Veronesi Roberto.
Presente segretario, buonasera.
Buonasera. Zambelli Andrea.
Presente.
Zucchelli Renato.
Bene, allora siamo in 25, possiamo iniziare la nostra seduta. Abbiamo le interrogazioni, tutte hanno ricevuto risposta, anche se due... Ah, scusate. Allora, già lo sapete tutti, ma oggi è successo un lutto, è morto Di Alessandri e do la parola al sindaco per un ricordo.
Grazie Presidente, sì, immagino, come diceva la Presidente, che la notizia l'abbiate avuta tutti, ma questa notte è mancato improvvisamente il Presidente di Dolomiti Energia, Massimo De Alessandri. L'abbiamo conosciuto come amministrazione comunale prima, quando era amministratore delegato di una importantissima azienda del nostro territorio, la Marangoni, e in quelle occasioni in cui come comune abbiamo cercato dentro le vertenze di favorire il dialogo sociale o in certi momenti la ripresa del dialogo sociale, abbiamo sempre potuto apprezzare il suo equilibrio, la sua capacità anche di capire come effettivamente un'azienda dà a un territorio, ma in qualche modo anche riceve da quello stesso territorio, e quindi dicevo la capacità di cercare sempre di ritrovare questo equilibrio appunto tra azienda e territorio, tra proprietà e forza lavoro. E poi lo abbiamo chiaramente potuto conoscere più da vicino in questi 4 anni, lui dal 2018 come sapete era presidente del gruppo Dolomiti Energia, e abbiamo potuto vedere come la sua esperienza e la sua competenza sono state messe a disposizione dell'azienda con quell'entusiasmo, con quella capacità anche contagiosa di cercare concretezza, di immaginare progettualità. Ecco, tanti erano i progetti di cui tutti insieme, enti pubblici e soci privati, stavamo con la governance di Dolomiti Energia discutendo. E io credo che a maggior ragione, proprio nel ricordo di chi si è speso con competenza, con passione ed energia, questi progetti adesso debbano essere portati avanti, e per quel che riguarda l'amministrazione della nostra città, che come sapete dentro Dolomiti Energia ha un ruolo importante, è chiaro che l'intendimento e l'impegno sono assolutamente assunti e li testimoniamo anche dentro il ricordo di quest'Aula. Massimo De Alessandri era però prima di tutto un roveretano, un uomo impegnato anche dentro la comunità a vario livello, ma prima ancora che questo era un marito, un padre, un figlio, per cui un fratello, le nostre condoglianze, le condoglianze di tutta la città vanno chiaramente prima di tutto ai suoi familiari, alla moglie, alle figlie, ai genitori, alla sorella, ai familiari tutti. L'abbraccio, credo e so di interpretare il sentimento condiviso di tutta l'Aula e di conseguenza di tutta la città.
Grazie Sindaco, propongo un minuto di silenzio. Grazie consiglieri. Chiedo alla consigliera Francesconi e alla consigliera Luzzi se possono fare gli scrutatori in questa serata. Grazie. Allora iniziamo con le interrogazioni. Hanno tutte ricevuto risposta, anche se due. Prego consigliere Angeli, sull'ordine dei lavori. Prego.
Grazie Presidente. Quello che mi lascia un po' perplesso è il fatto che 2 giorni fa, 3 giorni fa, sia arrivata una comunicazione in cui si poteva fare questo consiglio comunale sia in remoto che in presenza. Quando che una settimana fa, non penso di più, a conferenza dei capigruppo avevamo deciso in maniera differente. Mi chiedo, la conferenza dei capigruppo ha un senso farla ancora oppure no? Perché io mi sento preso in giro sotto questo aspetto. Al di là che ci possano essere degli aumenti dei contagi, perché non credo che sia un discorso del caldo, che il caldo si sapeva e non credo che sia, ma sia solo per l'aumento dei contagi, ma nel momento in cui a livello nazionale non c'è neanche un'emergenza sotto questo aspetto qua, io credo che il fatto di fare il Consiglio Comunale in presenza era d'obbligo. Non è che poi la Presidente decide sentendo il responsabile della protezione, della prevenzione, e anche perché gli spazi ci sono, il distanziamento esiste, io non riesco a capire, è solo una questione di principio, null'altro, ci mancherebbe. Diamo l'opportunità a qualcuno che è in ferie di collegarsi? Cioè, questo è un punto interrogativo che io mi pongo, anche perché mi sono prima, mentre si faceva l'appello della maggioranza, di presenti sono 17, ma anche quelli collegati, cioè non quelli in presenza. Se quelli erano in ferie, cioè era la minoranza che manteneva il numero legale, e in un momento così importante, particolare, lei lo sa benissimo, il signor sindaco, perché domani andremo a discutere l'assestamento di bilancio, che io credo che è un passaggio fondamentale, perché dopo il bilancio è l'assestamento, quello è il rendiconto, ma l'assestamento è fondamentale, anche perché un assestamento che noi andiamo a trattare non è un assestamento da pochi soldi, ecco, grazie assessore Previdi. E dunque una perplessità sotto questo aspetto mi viene, e mi viene spontanea, non vorrei pensare male sotto questo aspetto, però il pensiero, perciò io chiedo se vale la pena fare ancora la riunione conferenza di capigruppo, perché io non riesco a capire perché una comunicazione sotto questo aspetto forse bisognava farla. Dopo possono essere arrivate le mail del signor De Romedis per il caldo, non me ne frega un pifero, onestamente, perché so che le ha mandate a tutte quante e che poi in una mail scrive anche grazie, merito mio se il Consiglio Comunale si svolge sia in remoto che in presenza. No, ma scusatemi, sicuramente sarà collegato, ma questo io non lo accetto. Cioè, proprio non lo accetto, perché questa è una mancanza di rispetto nei confronti dell'istituzione e della conferenza di capigruppo.
Allora, rispondo io, poi do la parola al sindaco. Io invece non ne ho mai fatto una questione di principio, ma una questione che sa adeguarsi al dato. Il dato dell'RT, che è quello fondamentale, è superiore all'1. Venerdì pomeriggio mi è arrivata dagli uffici una comunicazione che diceva che il responsabile della sicurezza ha espresso forti perplessità, proprio riferendosi al dato. Mi sono confrontata lunedì mattina, ovviamente, e abbiamo deciso di mantenere la possibilità anche da remoto, quindi lontano da me sia una reazione alle richieste del dottor De Romedis, che può fare tutte le richieste che vuole e ne ha, insomma, come cittadino, però che prende le decisioni non è il dottor De Romedis. E anche lontano da me l'idea di favorire eventuali persone della maggioranza che siano in vacanza. È ovvio che nel momento in cui, che io non so, no? Nel momento in cui il link viene inviato a tutti, a persone della maggioranza e a persone della minoranza, e quindi è una opportunità che si dà a chiunque, per cui poi sono, lo sapete perché a capigruppo ne abbiamo parlato, sono la prima che ritiene importante che il gesto del Consiglio Comunale sia un gesto in presenza, però proprio perché non ne faccio una questione ideologica o di principio, mantengo quello che abbiamo sempre detto, che l'attenzione al dato ha un suo significato, poi non sta a me leggere e interpretare i dati, perché tanti fanno i virologi, ma insomma non certo la sottoscritta. Prego, Sindaco.
Volevo, siccome il consigliere Angeli poneva un dubbio rispetto al ruolo della minoranza nel tenere il numero legale, lui sa per storia che ormai abbiamo vissuto assieme in quest'Aula che se dovesse esserci un momento in cui la minoranza tiene il numero legale alla maggioranza, io non esiterei a ringraziare per questo atto, perché so che ci sono alcuni passaggi che sono importanti e se la minoranza dimostra senso di responsabilità va ringraziata. In questo caso, mi permetta consigliere Angeli, il fatto che ci siano delle persone collegate non è perché sono via, ma è perché credo che via fisicamente ci sia solamente l'assessore Plotiger, vabbè, Corradini è assente, è via ma è assente, ma nel momento in cui per l'RT io ascolto le indicazioni della Presidente Azzolini, che so che non prendere decisioni perché succube delle mail che le arrivano, ma perché c'è un ragionamento legato alla sicurezza, fatto con responsabili della sicurezza, e in questo senso quindi non mi pare che stravolga indicazioni. Dopodiché però, al di là di questo, che è la Presidente che lo gestisce, e so benissimo, perché lo vedo anche fisicamente, il consigliere Chiesa l'ha addirittura detto, sono a casa, adesso arrivo, che nel momento in cui c'è la possibilità di fare anche videoconferenza, anche chi è qui, e noi come maggioranza siamo qua in un numero sufficiente a tenere il numero legale, anche chi è qui decide o preferisce, vista la situazione, di fare un collegamento da casa o da remoto piuttosto che venire in aula. Ed è il caso, li vedo, di alcuni appunto consiglieri che hanno preferito questa eventualità, pur essendoci già confrontati e avendoci detto che loro in queste sessioni consigliare c'erano e avrebbero tenuto il numero legale anche in presenza fisica. Dopodiché però, anche se siamo in un numero sufficiente per mantenere e tenere noi il numero legale, ripeto, non mancherò eventualmente di riconoscere il senso di responsabilità delle opposizioni nel momento in cui ce lo dovessero tenere per l'approvazione di progetti o di delibere che sono comunque giustamente importanti per tutta la comunità. E l'invito alla maggioranza ad esserci in queste situazioni è chiaro che è un invito che faccio prima di tutto io e che eventualmente sarà rinforzato se ce ne dovesse essere la necessità, che al momento, ripeto, però non c'è.
Grazie Sindaco. Ho chiesto la parola al consigliere Putzer, prego.
Scusa? Sì, ecco sì, qualche piccola difficoltà c'è logicamente. No, anch'io sul tema ascolto Angeli che, come dire, ancora vorrebbe che le persone si toccassero in presenza come fossimo un gruppo di amici che si trovano a una festa. Io la ritengo, come ho già detto, una posizione medioevale, no? Che dimentica come siamo nel 2022 con i mezzi tecnici che ci offre appunto l'informatica, le persone per motivi di impegno amministrativo possono tranquillamente invece radunarsi con la medesima qualità, io dico con una maggiore qualità anche stando a distanza, perché la distanza, a mio modo di vedere, favorisce l'organizzazione del lavoro, oltre che essere ecologicamente favorevole, riduce le emissioni degli spostamenti, c'è un risparmio energetico. Pertanto, al di là di questo momento in cui vi è una necessità dettata dalla sicurezza, ma anche in un regime di non pandemia, ecco, anche il senso di responsabilità che richiama il sindaco non è certamente essere in aula, ma è fare il proprio lavoro a favore dei cittadini. Pertanto io insisto comunque nell'evolvere con questa modalità moderna che ci aiuta che aiuta a miglior lavoro e mantenere sempre la possibilità di incontri a distanza. Poi, se vogliamo andare a fare una festicciola assieme tra vecchi amici, questo è un altro discorso, ma qui siamo per lavorare, anche se io non sono lì con voi, credo di essere a casa con il medesimo, anche con un maggiore impegno. Ecco, vorrei che anche Angeli pian piano evolvesse da questa posizione che io reputo, come dire, non certo moderna e avanzata. Grazie.
Consigliere Angeli, per fatto personale? Sì, ok, aspetta.
Sì, grazie Presidente. No, non vorrei mettermi a discutere il consigliere Poster, io so qual è la sua idea, però il fatto che faccia determinate affermazioni che noi ci troviamo e non vuole essere in presenza perché è fare una festicciola e fra amici, e questo proprio non mi sta per niente bene. Proprio che sia chiaro, perché il rispetto per le istituzioni io credo che ci deve essere. Che dopo lui voglia stare a casa, farlo in collegamento perché non inquina e troviamo 100.000 scuse, per me lui è libero di farlo. E io non contesterò le sue idee sotto questo termine, però che faccia determinate affermazioni, che il fatto di trovarsi in consiglio comunale e in presenza, questa è una combricola di amici che si trovano per andare a bere un bicchiere o non so, o a mangiare qualcosa. Questo proprio non lo accetto. E oltretutto, allora a questo punto, se dobbiamo andare sul ragionamento del consigliere Poster, cosa facciamo? Chiudiamo l'aula consigliare, facciamo, come qualcuno ha detto, dei mini appartamenti e siamo a posto e guadagniamo, risparmiamo sia sul rinfrescamento, sul riscaldamento durante l'inverno. Cioè, io credo che proprio consigliere Poster in questo momento, volevo fare una battuta e forse in consiglio comunale è meglio non farla, che l'assessore Previdi mi ha capito e mi fermo qua.
Ecco, comunque le decisioni sono state prese, per cui la Presidente di volta in volta decide in base alla situazione, se mista o in presenza. Dicevo delle interrogazioni, prego consigliere Zambelli.
Non sul tema, perché mi pare abbastanza approfondito, anche se ribadisco la posizione che ha espresso il consigliere Angeli, ma mi fermo qua per quanto riguarda il tema. No, vi rubavo qualche secondo per l'opposizione che i colleghi avranno visto, relativamente all'assenza mia dell'ultimo consiglio comunale, mi pare del 28 di giugno. Non vorrei che per causa mia gli uffici dovessero sobbarcarsi un lavoro ulteriore per una questione di una petulanza assolutamente inimmaginabile, francamente. Per cui, guardo il segretario, se ritiene che dichiarare verbalmente dentro questo consiglio che riconosco la mia assenza ingiustificata, perché non ho provveduto a comunicare formalmente a chi di dovere la mia assenza di quel giorno, lo faccia pure, perché il mio intento è quello di mettere l'amministrazione nelle condizioni di perdere il meno tempo possibile su una questione che definire oziosa è una cosa eufemistica a mio avviso. Per cui la mia disponibilità da questo punto di vista è totale, per rispetto anche del lavoro degli uffici. Quindi se serve dichiaro nelle forme che mi direte che la mia assenza del 28 o 27 di giugno è stata un'assenza ingiustificata. Grazie.
Grazie consigliere Zambelli. Allora, le interrogazioni hanno tutte ricevuto risposta, due oggi pomeriggio, quindi vediamo. La prima, bonus psicologico. Consigliere Zucchelli e Gruppo Lega, prego.
Grazie Presidente. Sì, alcune considerazioni, anche se il tempo è poco, ma ne consumerò anche molto meno. Ringrazio intanto l'assessore, dopo seppur 120 giorni, di poterne parlare, perché parliamo di un qualcosa che l'interrogazione è stata fatta, protocollata 1908-33 in data 21 del 3 e la discutiamo oggi, che ne abbiamo 19 del 7. E oltretutto quello che mi consta è che anche, ecco, visto che, spero di non sbagliare con le parole, il contenuto, perché mi è stata ricopiata quello che è un decreto legge delle mille norme per cui è saluto del 31 maggio, e allora ci tengo a dire e a fare due parole su cosa stavamo facendo e anche cosa avevamo richiesto per quello che riguardava appunto chi giustamente ne poteva usufruire. Era un bonus psicologico che già era stato chiesto prima che ci pensasse anche il governo, dato che, come lì avevamo già parlato, è un bonus che poi è stato approvato per un giusto o sbagliato 600 euro di mettersi a disposizione per prendere cura di se stessi, è stato approvato appunto dal governo per supportare se c'è la necessità di un aiuto psicologico a causa giustamente e dopo la pandemia, visto dopo l'isolamento, dal distanziamento sociale, e tutte queste situazioni hanno portato per molte persone forti ripercussioni mentali, psicologiche ed emotive. Adesso, dopo questo, è anche possibile usufruirne di questo piccolo aiuto economico. Come richiederlo? Visto che anche lì era stata chiesta di dare alcune informazioni, ma mi è stato scritto che giustamente è stato già fatto tutto. Ma a volte anche mi chiedo appunto che è comodo anche dire ci deve pensare la provincia, ci deve pensare il governo. Se noi vogliamo fare meglio o se si può fare meglio, non capisco perché non si possa dare anche alla cittadinanza un aiuto aggiuntivo e così essere un po' più esaustivi e dare qualche opportunità. Comunque è un'agevolazione incentivo per la salute mentale, che spesso per tanti è un tabù, ma è un benessere sicuramente che percepito dalle persone dipende in larga misura anche da questo, e cioè la parte economica. Le persone che soffrono di ansia, depressione, tendono a nascondere questa problematica, ed è proprio come anche considerata successivamente, assessore, lo sa meglio di me, come dottore che rispetto moltissimo, una malattia, e con l'effetto molto di più a volte anche aggravante di questo se non curato nei tempi appropriati. La pandemia, l'isolamento, il distanziamento sociale sicuramente ha aiutato molto e ha pervaso in ogni momento della nostra quotidianità. I problemi psicologici e addirittura psichiatrici sono aumentati a dismisura e non mi occorre che sicuramente vada ad elencare graduatorie o puramente statistiche. Rilevante soprattutto è che quello che sta succedendo è che ci stanno, virgolettato, cascando tanti ragazzi, tanti giovani, oltre gli anziani, oltre altre figure. Sono una delle fasce di popolazione sul Covid-19 ha avuto maggiore impatto. E basti pensare appunto alla didattica a distanza, all'impossibilità di vivere momenti di svago comune, di socializzazione e altre situazioni. È un bonus psicologico del 2022 presto attivato, presto attivabile, ha l'obiettivo di offrire un supporto economico alle persone che sostengono e sentono il bisogno di questo aiuto professionale da un professionista e non cose fatte in casa, oltre che a cercare di abbattere un pregiudizio che questo tipo di disturbo non deve essere, ma deve essere nemmeno il timore di essere poi successivamente giudicati, perché è quello che sta succedendo più di una volta. Per arrivare a conclusione, cos'è il bonus psicologico? Si tratta di un voucher fino a 600 euro che può essere erogato una sola volta, e questo dispiace, ed è spendibile per scontare fino a 50 euro per seduta presso uno studio psicologico o di psicoterapia, anche online, che sconsiglio, purché regolarmente è presente nell'albo, nell'elenco degli psicoterapi. Si può accedere a questo bonus psicologico se uno ha l'ISE, e è anche per questo che sulla mia interrogazione, nostra interrogazione, si chiedeva dove era possibile anche venire incontro chi ha un'ISE più bassa, inferiore ai 50.000 euro, perché giustamente non è solo chi è sotto questa soglia che ha necessità, ma ne abbiamo un po' allargata questa possibilità di necessità. È un voucher che può variare dai 200 ai 600 euro appunto in base alla graduatoria ISE, 600 euro per persone ISE fino a 15.000, 400 euro 30.000 e 200 euro, per cui molto ridotta, per chi arriva sotto i 50.000. Si può chiederlo sul sito dell'INPS e ci accede tramite SPID e compilando il form che viene richiesto, non appena verrà data poi la possibilità per poterne attivare. Vado in conclusione, Presidente. Una volta fatta questa richiesta verrà accolta la domanda in ordine di arrivo, dando precedenza alle persone con ISEE più basso, e si avranno però attenzione 180 giorni per essere utilizzato. Questo per dire cosa? Che io ringrazio sempre che ci sia data la possibilità anche come nostra minoranza della possibilità di un dialogo, perché non siamo mai stati, mi sembra, oltre giorni, non siamo mai stati andare oltre, e io ringrazio per ora sempre avuto risposte anche a volte anche assertive. Ecco, forse questa volta, assessore, mi chiedevo, forse perché le ostanze, vengo da quel campo, tutti insieme, io, lei e tanti altri, ci laureiamo in questo, vedo la sofferenza di queste figure, di queste persone, di queste grandi persone, mi aspettavo che ci fosse da parte anche del Comune forse qualche iniziativa divulgativa, di informazione e quant'altro, perché giustamente poi mi è stato, anche lei mi ha scritto giustamente che c'è l'associazione che è l'assistenza programmazione sociale, che è quella che cantiera famiglia, che giustamente può aiutare quant'altro. E siamo sette. Pensavo Nannoli. E allora mi chiudo, la ringrazio comunque, grazie della risposta, è sempre compiacente che ogni volta possiamo sempre tutti insieme, se lavoriamo sempre con la volontà di ascoltarci anche a volte quelle che sono critiche, ma critiche costruttive, poter fare sempre meglio. Grazie Presidente, grazie Assessore.
Grazie Consigliere, raccomando di stare nei 5 minuti perché abbiamo una seduta impegnativa, abbiamo anche iniziato dopo il tempo previsto per gli altri interventi. Prego consigliere Pozzer, l'impegno per sostenere Chico Forti.
Sì, un breve intervento sull'ordine dei lavori, solo per dire all'amico Angeli che non ho avanzato scuse, ma ho avanzato dati oggettivi. Mi piaceva che incontrasse questo rispetto alle presenze. Ma chiudo qui, assolutamente non voglio polemizzare. Volevo chiedere sull'ordine dei lavori, Presidente, che mi dice che adesso è arrivata probabilmente oggi una interrogazione che avevo presentato in giugno.
Sì, quella sull'ex Amnil, le sono state inviate oggi pomeriggio, quindi immagino che non è arrivata.
Erano fuori termine da un mese e 23 giorni l'altra. Bene, pertanto veniamo alla interrogazione che è la numero... quella... Di quale parliamo?
E la su Chico Forti.
Ecco, parto adesso allora. Ecco, tutti insieme abbiamo votato il 27 ottobre 2021 quella mozione nella quale volevamo stimolare gli organi del governo italiano sul caso di Chico Forti. Chiedevamo anche di mantenere informato il Consiglio Comunale e di collocare agli ingressi del Comune striscioni di misura adeguata, no? Eventualmente collocandone uno anche in prossimità della sede municipale. Io sollecitavo gli uffici perché di fatto non si è mai ricevuta notizia formale circa l'invio delle lettere, cioè il Consiglio Comunale non è stato informato e i due striscioni sono stati collocati sulla passerella solo per pochi giorni e in maniera veramente... sono stati collocati veramente molto male, con poca cura. Di fatto non si è ottemperato a quanto ha chiesto il Consiglio Comunale, all'unanimità tranne il consigliere Galli, ricordo. I miei solleciti che ho inviato più volte all'amministrazione non hanno sortito esiti, anche alla Presidente del Consiglio, circa il fatto che non si è ottemperata a una deliberazione del Consiglio Comunale. Pertanto una cura poco dignitosa nell'esposizione di questi... nell'esecuzione di quanto ha chiesto il Consiglio Comunale, di spreco di risorse economiche, mi si risponde che le lettere sono state mandate, che non ci sono state reazioni, ma ho dovuto chiederlo io nonostante la delibera prevedesse l'informativa. Circa la mala gestione di risorse pubbliche, sono stati pagati degli striscioni che non sono serviti a nulla. Mi si risponde assicurandomi che non c'è stata mala gestione, ma è oggettivo che c'è stato un acquisto che è andato a vuoto, che non è servito per lo scopo, poiché non si è scelto di non esporli per motivi di sicurezza, perché la passerella non è più idonea, ma abbiamo visto nei mesi scorsi che sono stati appesi striscioni di tutti i tipi, pertanto è un'invenzione, insomma, perché secondo la passerella non è più idonea per motivi di sicurezza. Allora perché sono stati esposti poi nei mesi scorsi successivamente striscioni di interesse dell'amministrazione? Ecco, ho chiesto al sindaco se non intende impegnarsi con maggiore attenzione all'ottemperare pienamente le deliberazioni, quantomeno a quelle unanimi del Consiglio Comunale, ma nemmeno risponde a questa domanda. Voglio dire, cosa devo dire, Presidente? Una grave mancanza di rispetto del Consiglio Comunale, insisto, un obiettivo che non è andato a segno, pur essendo stato deliberato all'unanimità del Consiglio Comunale, Io pertanto mi dichiaro insoddisfatto della risposta, ma soprattutto della cura con la quale l'amministrazione ottempera alle volontà del Consiglio Comunale. Grazie.
Mi scuso un po' il rituale, ma dato che sono stata direttamente presa in causa, chiamata in causa, scusate, allora le lettere ovviamente, come in ogni occasione in cui capita questo, questo evento, sono state spedite e gli è stato comunicato, e lo striscione, almeno uno dei due, perché l'altro probabilmente è andato anche rovinato, è esposto già da molti giorni qua fuori dalla sede del municipio. Prego, consigliere Pozzer, tocca ancora a lei. Inquinamento da mozziconi di sigarette, 5 minuti.
No, Presidente, rimango su questo, ancora un minuto in quella interrogazione, ma mi scusi, non serviva il suo intervento. Gliel'ho detto io che nella delibera c'era eventualmente sul palazzo comunale, ma gli striscioni abbiamo deliberato di metterli agli ingressi della città, e questo non è avvenuto, è avvenuto per un brevissimo tempo, pertanto non rigiriamo, no, la matassa in maniera da uscirne bene. Non è stata temperata la volontà del Consiglio Comunale. Circa le lettere, le ho detto in fase di presentazione, che sono stato io a dover chiedere copia, non è stato come la da delibera, non è arrivata automaticamente l'informazione al Consiglio Comunale. Questo è successo, se poi vuole continuare a intervenire e a girare la matassa, faccia come crede. Grazie.
Tocca ancora a lei, consigliere Pozzer, ha 4 minuti.
Eccomi, partono adesso i 5 minuti, se vogliamo essere regolari, poi veda lei, se vuole togliermi la parola può anche togliermela subito. E il 19 maggio scorso ponevo all'attenzione dell'amministrazione il tema dell'infinità di mozziconi di sigarette che sono gettati a terra a Rovereto, sono dei rifiuti tossici, microplastiche, metalli pesanti, sostanze chimiche. Sottolineavo la rilevanza del problema anche in considerazione dell'inquinamento agli ambienti acquatici e chiedevo in merito delle campagne informative le azioni della Polizia Municipale a sanzionare come previsto dalle norme, perché gettare mozziconi a terra è sanzionabile, e l'installazione di una segnaletica in corrispondenza di tombini e caditoie, non una segnaletica verticale. Risponde l'assessore che dice di essere favorevole a campagne informative, anche senza stabilire dei tempi e degli impegni precisi. Ho paura che andrà nel dimenticatoio, ma vedremo. Ma la risposta è anche qui incompleta, perché non mi si risponde rispetto alla richiesta di contrastare le infrazioni con un maggior controllo della Polizia Municipale. Sappiamo bene come vi siano appunto delle norme già in vigore che permettono di sanzionare le sporcazioni. Amministrare non è anche prendersi l'onere di far rispettare le regole, dovrebbe essere così, ma non mi si risponde a questa richiesta. Poi probabilmente non ci sia capito, nella risposta all'assessore mi dice che non vale la pena economicamente apporre segnali e che appesantirebbe esteticamente, ma per quanto ci riguarda si intendeva di scrivere, come ci andate a Riva del Garda, a fianco di molti tombini, c'è una tabellina con scritto qui inizia il lago, nel senso che chi getta il mozzicone di sigaretto quantomeno, come dire, subisca questo, forse subisca, abbia un po' di coscienza nel pensare che il cicotto finisce direttamente nel lago. Ecco, il tipo di segnaletica è un po' questa, per la quale, tra parentesi, se mi procura il permesso l'assessore, lo farei anche io a mie spese con il gruppo di Europa Verde, e questa è una proposta, tra parentesi, se mi sente l'assessore Mignucchi, una proposta formale, se vorrà rispondermi, nel senso che per con una lima, no, scrivere a fianco dei tombini qui inizia il mare o la tua sigaretta finisce finisce nei fiumi, credo che sia un bel segnale di attenzione. Però vedo poca voglia, poco interesse anche in questo, poca attenzione ai bisogni di questa città, insomma, che anche in questo senso la vediamo cosparsa di ciccotti in tutte le sue vie, senza fargli vedere, senza soluzione, pertanto insoddisfazione alla risposta. Grazie.
La prossima interrogazione è sempre del consigliere Pozzer sui totem informativi in città.
Sì, era il 23 maggio quando interrogavo circa le 10 televisioni chiamate totem cosparse nella città di Rovereto. Facevo osservare come non vi è mai nessuno che si fermi, io proprio mi sono fermato per tempi lunghi a vedere, ma nessuno si ferma mai a guardare ciò che trasmettono. Pertanto invito anche voi, se volete osservare, a controllare quanto vi dico e vedrete che sono inutilizzate. Pertanto chiedevo la spesa per l'installazione, per il mantenimento, chiedevo chi aveva avuto questa brillante idea di una spesa inutile e chiedevo se l'amministrazione non intende interrompere questo spreco, magari investendo i 56.700 euro in cose adeguate ai bisogni dei cittadini. Insomma, ecco, l'amministrazione mi risponde con un lungo racconto ambizioso nell'intento di informare, di coinvolgere associazioni che hanno accesso diretto ai contenuti, però non le guarda nessuno. Assessore, non so chi mi ha risposto come assessore, ma senza voler mancare... Assessora, la prego di osservare quanto dico e osservare che di fatto non servono a nulla. Pertanto, però non mi si risponde anche qua, non si risponde alla domanda finale che alla luce di questa palese inutilità propone di dismettere questi apparecchi e i costi di gestione che sino ad ora sono appunto arrivati a 56.700 euro. Ecco, io credo che ci sia una certa irresponsabilità da parte di chi gestisce il denaro pubblico, probabilmente senza conoscere il valore e il sacrificio che la gente comune fa per guadagnarlo. Sono più che insoddisfatto, sono anche un po' scandalizzato da questa certa superficialità. E grazie anche per questa.
Anche la prossima interrogazione è quella riguardante il semaforo di via Tacchi. La risposta l'ha ricevuta dall'assessore Mignucchi.
Questa era il 29 maggio, inviavo un'interrogazione ma anche correlata con una sequela di foto a dimostrare la palese inutilità e il pericolo del semaforo pedonale di via Tacchi all'incrocio di Corso Rosmini. Ecco, come le televisioni non le guarda nessuno, anche questo semaforo non lo guarda nessuno, ripeto, nessuno lo rispetta e nessuno si ferma. Qualcuno a dire il vero c'è, sono gli insegnanti che con le classi devono logicamente rispettare il principio educativo che la norma non si discute, anche se è assurda, se c'è un semaforo rosso bisogna fermarsi, anche se i ragazzini si dicono ma prof non si ferma nessuno, perché dobbiamo fermarci noi? Beh, l'ampia visibilità, i pochi passaggi veicolari, delle auto che sono comunque tenute a fare attenzione ai passanti. È da oltre un anno segnalato questo problema all'amministrazione, in un semaforo che non è solo un assurdo, ma è anche un pericolo. Perché voi pensate, un'auto che arriva, quelle poche auto che scendono da via Tacchi e vedono il semaforo verde, non fanno attenzione se un bambino, un ragazzino, un adulto, una signora attraversa con il rosso come fanno tutti. Pertanto può succedere anche qualche cosa di grave. Però anche qui mi si risponde non dando attenzione. In un primo tempo si era spento il semaforo e andava tutto bene, ma poi è stato riacceso. Ecco, poi mi si dice che è stato riacceso perché sono arrivate diverse segnalazioni di pericolo. E da chi? Dove sono i verbali di queste segnalazioni di pericolo? Cioè, mi sembra che si inventi a caso una risposta così palesemente non reale, perché io quel semaforo lo frequento giornalmente tutto l'anno, senza alcuna pezza d'appoggio, Ecco, il massimo è quando mi si scrive che la preoccupazione è anche nei picchi di passaggio all'uscita dal limitrofo istituto scolastico. Ma appunto, il pericolo è proprio anche in quei momenti lì, quando i ragazzini passano tutti, non accompagnati dagli insegnanti, passano tutti con il rosso. E, pertanto con estremo pericolo, perché se in quel momento qualche auto vuol portare il suo diritto di semaforo verde, non so cosa possa succedere. Pertanto immagina già Presidente la mia non soddisfazione anche a questa risposta, o meglio una delusione a questa poca attenzione anche alla sicurezza stradale in questo caso. Non c'è altro che attendere l'incidente grave, facciamo le corna e poi ne riparliamo. Grazie.
Allora, le prossime due sono quelle arrivate oggi, le chiedo, consigliere Pozzer, le spostiamo, le vuole...
Io ne avrei un'altra prima.
In ordine di data erano queste due, examine e trasparenza. Poi c'è quello dei parcheggi protetti per le biciclette.
Ah no, quelle examine e trasparenza devo ancora leggerle.
E allora appunto quelle le spostiamo. Ok, allora parcheggi protetti per le bici.
Allora, parcheggi protetti per le bici. Il 14 giugno presentavo questa interrogazione circa la volontà di realizzare il progetto bici da porta a porta. Questo è un progetto che si prefiggerebbe di realizzare parcheggi coperti per biciclette, coperti e di conseguenza confortevoli, no? Diffusi in città, con una semplicità di utilizzo, che siano alla portata di tutti, come ad esempio rastrelliere coperte, box antifurto, ciclostazioni a controllo di accesso, di costruzione solida, insomma con delle certe peculiarità di bontà nell'investimento. Ma in maniera soprattutto che chi arriva sia accolto anche in caso di pioggia, ma sia soprattutto certo di ritrovare la sua bicicletta al ritorno. Perché sono queste le due principali condizioni necessarie, oltre che il creare piste ciclabili, è necessario avere un'accoglienza anche in caso di pioggia e la certezza di ritrovare il mezzo. E ancora all'assessore che mi risponde, assessore Mignucchi, mi risponde con una lunga storia, anche qui, come l'amministrazione sia cosciente dei sistemi, di come stia raccogliendo informazioni, insomma, una lunga inutile, mi permetta, sequela di informazioni che già conoscevamo tutti, ma non c'è la risposta sulla volontà di fare queste cose. Mi viene in mente, come abbiamo letto tutti, che il sindaco Iannelli ieri ha presentato con giusta fierezza, no, il fatto che a Trento sono stati installati altri 6 di questi ciclobus a servizio dei cittadini pendolari che scendono dal treno o prendono la bici per andare al posto di lavoro, no? E perciò a Trento ce ne sono già 9. Ecco, poi c'è una modalità particolare per entrare in questi ciclobus, basta usare lo smartphone, usare il QR code e seguire le istruzioni. Pertanto c'è la sicurezza di avere una bici protetta, coperta, e soprattutto la certezza di trovarla al ritorno. Ecco, ho messo, siccome questo sindaco Iannelli giustamente con fierezza ha messo questo logico, questo post su Facebook, io ho messo il mio logico mi piace, no? Al sindaco Iannelli che presentava con fierezza. E poi mi accorgo che un altro mio amico ha messo il medesimo mi piace. E questo altro mio amico che ha messo mi piace si chiama Riccardo Pomarolli ed è il capogruppo del maggior gruppo di maggioranza a Rovereto. Allora non mi rivolgo all'assessore, no? Che palesemente svicola il problema, che mi aveva anche risposto a una precedente interrogazione, che si ritiene plausibile nei prossimi anni avviare una verifica delle modalità per vedere se sia il caso. Il Trento li fa e noi verificheremo invece nei prossimi anni. Pertanto chiedo a Riccardo, che probabilmente ha maggiore voce in capitolo di me presso l'amministrazione, se vogliamo fare qualcosa anche a Rovereto o se invece continuiamo immobili a vedere Trento per vedere come sono bravi gli altri e noi siamo fermi. Insomma, ecco. E anche qua circa la risposta, Presidente, immagino che abbia intuito come ci sia ancora una volta la non soddisfazione a quanto risponde l'assessore Mignucchi. Anzi, a come non risponde l'assessore mio in questo caso. Ecco, ho lanciato lo stimolo a Riccardo Fumaroli sperando che lui abbia forse maggiore voce in capitolo, che possiamo un giorno mettere un mi piace anche al sindaco Valduga che presenta i 9 ciclobosco aperti e protetti a Rovereto. Le garantisco fin d'ora il mio mi piace, sindaco, qualora dovesse accadere. Grazie.
La prossima interrogazione del consigliere Galli, inceneritore a Rovereto, la risposta è dell'assessore Mignucchi.
Grazie. E l'interrogazione appunto poneva un paio di questioni sul tema dell'inceneritore. Il tema rifiuti, diceva l'interrogazione, si aggiunge all'emergenza in atto e prospetta scenari tanto tragici quanto prossimi. Ci si riferiva al quinto aggiornamento del piano provinciale di gestione dei rifiuti, che in parte ci era anche stato illustrato in commissione, in cui il tema dei rifiuti appare, l'urgenza dei rifiuti appare, la necessità di affrontare e risolvere il problema appare, ma non c'erano indicazioni precise. La provincia non si sbilanciava o non si sbilancia per ora né sul come né sul dove, pur riconoscendo l'urgenza del tema. E ci si chiedeva poi come era successo tra il 1992 e il 97, anche oggi i comuni potenzialmente coinvolti per ospitare un impianto si defilano in maniera più o meno esplicita. Come allora Trento e Rovereto sono, in quanto grandi comuni, sotto i riflettori. Come allora si sperava l'interrogazione, il Consiglio Comunale si potrà eventualmente dissociare a suo tempo o riflettere sul tema. Rinascita Rovereto in questo senso ribadisce la propria contrarietà a impianti che siano inceneritori, termovalorizzatori o gassificatori, con la convinzione che l'unica alternativa dovrebbe essere a monte e quindi il ridurre la produzione dei rifiuti e razionalizzare il processo produttivo con qualcosa che purtroppo va oltre le possibilità del comune. Ciò premesso, si interrogava l'amministrazione per conoscere le intenzioni rispetto all'ospitare un impianto per il trattamento dei rifiuti a Rovereto e poi si chiedeva in che modalità e con che tempi i cittadini e il Consiglio Comunale saranno informati con l'auspicio di un'informazione tempestiva. Per questa seconda domanda l'assessore Mignucchi rincuora e dice che è scontato che il comune assicurerà, non appena sarà informato, e assicurerà tutte le forme di informazione e partecipazione pubblica previste. Bene, e magari appunto in una costruzione condivisa e attiva per la valutazione del problema. Per quanto riguarda la prima domanda, e riallacciandomi a quello che dicevo nell'interrogazione, mi è capitato di leggere sulla stampa locale, in questo caso il Corriere del Trentino, e alcune dichiarazioni dei sindaci di Besenello e Calliano che in un sottotitolo c'è il virgolettato in cui dicono abbiamo già dato con il depuratore. E allora un lettore malizioso, magari non troppo malizioso, potrebbe intendere, se hanno già dato col depuratore, i rifiuti a Trento Sud non li vogliono. E torno alla risposta che è abbastanza lunga, anche se paga un po', e mi riallaccio anche a quanto sentito prima nelle risposte alle interrogazioni, risposta talvolta evasiva, talvolta generica, talvolta e un po' generale. Comunque lode al Trentino che fa bene la differenziata, anche se dovrebbe farla meglio, e si accennano ipotesi sul tavolo per i rifiuti o in Trentino con un impianto o fuori regione con maggiori costi, e la risposta poi conclude prudente e dice che l'amministrazione comunale non potrà assumere nessun orientamento finché non verrà aperta a livello provinciale una discussione approfondita. Ecco, questa prudenza guardinga unita a alcuni passaggi in cui la risposta è appunto a tratti generica, a tratti evasiva, non mi lascia soddisfatto. Grazie.
E la prossima interrogazione, il gruppo Lega, troppo caldo. No, non è che io ho troppo caldo, era l'argomento della... Prego, consigliere Zucchelli.
Spero di non farle questa sensazione, Presidente. E, niente, era un'interrogazione che è nata proprio anche da più di 30 giorni fa su quello che sono le problematiche che poi si sono un po' non solo consolidate, ma questo era facile, ma si sono addirittura consolidate e addirittura aggravate. Era un discorso che si è visto l'insopportabile per molti, qualcuno sopportare queste temperature, specialmente per i più deboli, per i fragili, in particolare appunto gli anziani o persone che hanno delle disabilità o persone che sono invalide, persone che hanno altre patologie che vanno a compromettere questo e che rischiano di portare anche ulteriori e altri gravi loro perseguibili poi disagi successivi. Queste persone, possiamo parlare per la maggior parte anziane, sono tra tutti i gruppi più esposti di questa situazione provocati appunto dalle alte temperature estive. Esiste appunto anche che poi c'è un rischio, come ho sopra citato, di poter sviluppare ulteriori malattie in occasione di queste ondate di calore e che possono essere, e non solo perché raggiungono i 38-39 gradi, quello lo sa benissimo meglio di me, che giustamente possono essere confusione mentale, possono essere crampi, possono essere rotondamenti cutanei, ma possono anche portare nausea, vomito, stimeo, comunque perdita di sangue e quant'altro, perché andiamo a toccare delle situazioni. E quello che era un po' la situazione che io avevo sottolineato e che chiedevo, che poi mi è stata giustamente e assertivamente risposta, era quali erano le possibilità. Mi ha fatto piacere leggere appunto, come sempre, che c'è un istituto, una cooperativa che è la Vale, che conosciamo molto bene, che fa un ottimo lavoro, che non andiamo a discutere. Ci sono altri istituti. Mi ha dato, fra virgolette, se mi è permesso, assessore, o comunque chi mi ha risposto, lei e anche giustamente chi ne ha fatto e chi ne ha letto in copia, mi ha dato fastidio, ma ho sentito il direttore della redazione che è stato citato per un qualcosa che io non l'ho nemmeno chiesto sull'interrogazione, né io né il gruppo Lega, e sto parlando appunto del discorso se si potevano portare gli anziani nell'istituto RSA. Ho spiegato proprio al direttore che A, conosco le regole, B, conosco le normative, C, conosco i TPI, perché mi ha fatto una storia lunghissima, e mi dice che poi l'ha tratto dalla sua risposta. Allora ho detto, forse lo leggiamo meglio, dico, io sono convinto e so cosa ha scritto l'assessore Previdi e non è questo un problema, però visto che contro di noi volete sempre giocarci sugli articoli, mi ha fatto piacere, ma sicuramente lei ha scritto il falso e non mi interessa andare a fare correzione di articolo che avrebbe voluto fare. Solo per precisare che appunto sappiamo benissimo che nelle istituzioni RSA non si può entrare, non ci entrano nemmeno a fatica i familiari, pensiamo se possiamo aprire a tutti. Ma era per arrivare al dunque, assessore, che con lei so che ho un bel dialogo e possiamo sempre parlare, era vedere dove potevamo, oltre, e trovo anche carino trovare che c'è un'istituzionalità che per 15 pochi euro porta trasporto, pranzo, accompagnamento. Però mi creda, assessore, c'è gente che con 15 euro al giorno, ci sono tante persone che tutti i giorni non se le possono permettere. Allora la mia intenzione era dire, si può aprire case circoscrizionali magari che siano raffrescate, si possono aprire aree dove l'anziano vicino alla sua abitazione possa aderire. Perché? Perché è un problema quotidiano, è un problema di tutti i giorni e non è un problema perché uno vuole andare in CEI, in Sugna, al TOF, a Casteldante e quant'altro. Perché se vediamo quello che vogliamo vedere, e cioè chi già lo sta facendo, chi si iscrive, chi può, è ovvio che è un servizio e nessuno lo sta discutendo. Forse io ho sbagliato in alcune mie sempre di solito esternazioni perché magari dovrebbe venire da qualcun altro, ma io dico sempre che chi è in difficoltà non solo economica, ma anche psicologica o anche proprio anche, diciamo, di intento, e che è l'anziano abbandonato nelle sue abitazioni, avrebbe forse avuto piacere di aver conosciuto altre piccole possibilità vicino a lui stesso, perché vedo che ho interpellato anche qualche associazione di anziani, ma mi dicono chiudiamo perché è estate. il padrone assessore dovrebbe essere viceversa, teniamo aperto perché è estate e non chiudiamo, la partita briscola al ramino la facciamo quando stiamo tutti bene e non quando c'è bisogno. Comunque ecco, in parte la ringrazio della risposta, dall'altra parte mi sei aspettato un po' un attimo qualche spazio in più per la cittadinanza, per chi ne ha bisogno, trovasse con comodità un posto dove andare a rifugiarsi e trovare sicuramente rifugio e anche un po' di fresco, come viene detto. Grazie.
Grazie consigliere. La prossima è del consigliere Galli, ha risposto il consigliere Pelote, che riguarda l'interramento dei binari.
Grazie, è un'interrogazione molto breve, quasi un botta e risposta, però ci tenevamo insomma a fare la domanda e a sentire la risposta. Ci si riferisce ancora al Consiglio Comunale dell'ottobre 2021 rispetto all'interramento dei binari e all'aggiornamento e coinvolgimento rispetto all'avanzamento dell'iter progettuale per il Comune. E quindi si chiedeva se ci sono aggiornamenti rispetto all'avanzamento dell'iter progettuale oppure quando questi potrebbero pervenire e quando il Consiglio Comunale potrebbe essere aggiornato e coinvolto rispetto a questo iter. La risposta dell'assessore Plotger, che è soddisfacente perché dice che la consegna del documento è prevista entro la fine del 2022. E prima di tale consegna, correttamente sembra, risulterebbe prematuro ogni coinvolgimento del Consiglio Comunale. E sono insomma soddisfatto. Chiedo alla Presidente se posso, Presidente, e siccome dopo io avrei finito con la mia esposizione, se posso tenere la parola per la successiva, che è sempre mia per l'assessore Plotger, su tema affine.
Certo, fa 5 più 5.
Rispondo,
perché l'altra, la risposta era dell'assessore Mignucchi, manifestazioni dedicate all'ambiente.
Sì, no, era per...
Allora, quella dopo, materiale da scavo, ok, la collega quella...
Grazie.
Quello che riguarda il materiale da scavo. Okay.
Esatto, perché continuiamo a parlare di ferrovia e in questo senso, poi l'assessore che risponde è lo stesso, questa riguarda invece, sempre a riferimento ai lavori per la ferrovia, ai materiali da scavo e in particolare a Trento. E questa un pochino più lunga e la condivido, insomma la leggo e poi leggo la risposta, che comunque è stata anche in questo caso soddisfacente. E materiali da scavo tra Trento e Rovereto. E l'interrogazione parte da un articolo dell'Adige di giugno, rocce da scavo, rebus da chiarire. Si apprende che il Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio per lo Sviluppo del Corridoio del Brennero ha segnalato che non è ancora chiaro dove piazzare l'enorme quantità di materiali da scavo, 3 milioni di metri cubi, della galleria tra ex Scalo Filzi e Mattarello Sud. Ovviamente se si scava, quello che si scava bisogna metterlo o, come dice l'Adige, bisogna piazzarlo da qualche parte. E in conseguenza di questo Italfer ha invitato i comuni trentini a individuare entro il 24 giugno e soggetti interessati che potrebbero ospitare o comprare qualche migliaio di metri cubi di terre e di rocce, in particolare aree e attività pubbliche e private, dalle ex cave alle industrie. E nella progettazione preliminare RFI avrebbe individuato alcuni siti in Trentino, in Veneto e in Lombardia. E qui si considerava il fatto che Rovereto ha già da gestire i materiali da scavo del sottopasso ciclopedonale che si sta realizzando e che forse in futuro dovrà gestirne ulteriori e più massicci per un eventuale interramento dei binari a Rovereto, e considerato l'articolo, la richiesta di Talfer e questo tema, si interrogava per sapere se il Comune avesse individuato dei siti e proposti ai Talfer e sapere se queste attività di scavo a Rovereto potevano influire in qualche modo sulla scelta per la destinazione dei materiali. E in questo caso la risposta dell'assessore Ploteger, che insomma è soddisfacente, vado a riassumerla, il progetto della ferrovia è in fase di redazione e anche qui si confermava la consegna prevista per la fine del 2022. L'amministrazione comunale, questo era interessante, la domanda sorgeva spontanea leggendo l'articolo, e l'amministrazione comunale non ha individuato siti all'interno del comune di Rovereto atti a ricevere i materiali da scavo e quindi non ha inviato nessun sito. E è tutto e sono insomma rimasto soddisfatto da queste due risposte puntuali, sintetiche ma chiare. Grazie.
Ah, ha usato soltanto 6 minuti, consigliere.
Mi hanno dato delle risposte sintetiche e anche le mie interrogazioni lo erano.
Perfetto. Allora, sì, anche la 13. La 12, manifestazioni dedicate all'ambiente, è sempre sua.
Grazie. E manifestazioni dedicate all'ambiente. E allora, tutto nasce da una navigazione sul sito del comune di Rovereto e da parte mia, cercando altre informazioni, sono capitato sulla pagina Comune Rovereto Vivi la città, ambiente, manifestazioni dedicate all'ambiente. E ho trovato alcuni dati antiquati per il tempo contemporaneo di internet e del postare frenetico, dei dati antichi. E la sezione manifestazioni dedicate all'ambiente dice salvaguardia dell'ambiente e valorizzazione del proprio territorio. La città di Rovereto mostra una spiccata sensibilità verso questi temi. Ne è la riprova la costante calendarizzazione di manifestazioni e iniziative dedicate all'ambiente e alla promozione di quanto il territorio offre. La pagina poi propone due aree di intervento e di approfondimento, due link sui quali cliccare. Il primo, Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, e si apprende che ogni anno il Comune di Rovereto aderisce con una sua programmazione alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, promossa dalla Comunità Europea per sensibilizzare la cittadinanza alla salvaguardia dell'ambiente. Secondo punto, la Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti. E anche qui Rovereto aderisce ogni anno con una propria programmazione alla Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, una campagna di comunicazione ambientale promossa dalla Commissione Europea per sensibilizzare la cittadinanza. Sono molto simili le due. In riferimento alla prima, si scopre che questa Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile, avviene attraverso la collaborazione con l'azienda Multiservizi di Rovereto o AMR, con link cliccabile, che non funziona ovviamente, all'azienda Multiservizi di Rovereto. Segue poi un pieghevole Settimana Europea della Mobilità datato 2015. Per la seconda area è simile, non c'è il contributo di AMR e si racconta cosa sia questa Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, e anche qui c'è una locandina, Rovereto Green, del novembre 2013. Possibile che il Comune non abbia fatto niente dal 2013 e dal 2015? No, assolutamente no, perché il Comune ha fatto, come la risposta e a firma dell'assessore Miniucchi conferma. Io avevo fatto una veloce ricerca su un motore di ricerca e trovato insomma da Rovereto Green, Green Economy, Green Week, certo tutto sto green e mai il verde fa un po' riflettere, però meglio green che asfalto e inquinamento. Comunque, la pagina web del comune dice la città di Rovereto ha una spiccata sensibilità verso questi temi. Vero, e ripeto, la risposta o le risposte che mi sono state date e che in parte già immaginavo rispetto ai rifiuti, rispetto alla mobilità sostenibile, sono soddisfacenti. Però a quel punto, e la prima domanda andava in quella direzione, ci si chiedeva se si ritiene opportuno aggiornare le pagine web e valorizzare anche da questo punto di vista quello che il Comune fa, perché il Comune negli ultimi 10 anni, nelle ultime 2 amministrazioni o anche 3, ha fatto tutta una serie di cose che vengono quantomeno accennate nella risposta. Certo, in un mondo sempre più globale è considerato quanto è importante far conoscere alle persone quello che si fa e anche archiviare per una lettura da parte di qualunque utente quello che si fa anno dopo anno sarebbe prezioso. Per cui rispetto alla prima domanda che facevo non posso essere soddisfatto, le pagine non sono aggiornate, dovranno esserle, confido che quanto dice l'assessore si realizzi, cioè è indispensabile operare un aggiornamento delle pagine del sito e, riassumendo, l'amministrazione ci sta lavorando e non vediamo l'ora di questo nuovo sito. Ripeto, non tanto, a me non interessa tanto la veste grafica del sito, quanto i contenuti, quanto il semplicemente dire quello che si fa, il raccogliere collegamenti, volantini e quello che normalmente il comune fa e magari anche condivide sui propri social o altrove su internet. Ecco, vado a conclusione ripetendo, e non posso leggerli perché sarebbero tantissimi, gli eventi che il Comune di Rovereto ha fatto negli ultimi anni, per cui non li leggo, ma sono moltissimi. E spero con questa interrogazione di aver contribuito, pungolato, stimolato per continuare questo processo di ammodernamento del sito del comune, anche dal punto di vista dei contenuti, per quanto riguarda la documentazione, la sua condivisione e archiviazione, che porti a aggiornare appunto le pagine del comune con quello di buono, con quello che di buono è stato fatto negli ultimi anni. E se insomma non ero soddisfatto per la prima risposta, in realtà dal punto di vista della condivisione appunto e della documentazione e archiviazione non sono soddisfatto, e lo sarò e non vedo l'ora di esserlo quando il sito sarà aggiornato e riporterà tutte queste cose che il Comune sta facendo e che spero con il mio pungolo aver obbligato a iniziare a raccogliere. Grazie.
Allora, grazie consigliere. L'ultima interrogazione, consigliere Ploteger Pier Giorgio, sulla cava Torelli, ha risposto l'assessore Minucchi. Prego consigliere. Consigliere Ploteger. Non mi sente.
Ecco,
hai chiuso il microfono, ok.
Sì, ho ricevuto risposta a questa interrogazione su un problema che sta venendo prepotentemente a galla anche sulla stampa locale e che troverà, mi auguro, una sua risposta esaustiva, e non so se si arriverà a farlo durante la discussione di questi giorni, per una variante di piano regolatore che prevede la costruzione di un capannone in una zona che noi riteniamo assolutamente inadatta a questa costruzione e che vale a dire a San Giorgio, all'inizio di una, in corrispondenza dell'inizio di una via assolutamente inadatta a qualsiasi transito, dove possono transitare solo i residenti, fra l'altro, e difficilmente la via che io conosco bene, perché per molti anni facendo il medico io quella via l'ho frequentata e ogni volta che mi chiamavano rabbrividivo, perché rappresentava ogni attimo un pericolo, una via assolutamente non adatta al traffico. E proprio in quella zona, penso che questo discorso verrà assolutamente approfondito quando la reazione di piano verrà trattata approfonditamente, proprio in quella zona esiste la volontà di, comunque la proposta del comune, di costruire questo capannone di 10 metri d'altezza, che noi riteniamo assolutamente, ma non noi, il consiglio circoscrizionale di San Giorgio ha respinto decisamente la proposta, giudicandola assolutamente inidonea, caratteristiche di zona, sia per motivi urbanistici, sia per motivi di traffico. Ecco, noi, la risposta che gli ha dato l'assessore non mi convince affatto, anzi la trovo in un certo senso irritante, in quanto addirittura vuol mettere in evidenza l'utilità di questa costruzione sia dal punto di vista urbanistico sia dal punto di vista del traffico. Quindi mi dichiaro assolutamente insoddisfatto della risposta.
Bene, allora tutte le interrogazioni arrivate fino ad oggi hanno ricevuto risposta, sono rimaste indietro solo quelle due che erano state spedite, la cui risposta era stata spedita oggi pomeriggio. Allora iniziamo con la presentazione del primo punto all'ordine del giorno: unità di strada, pronto intervento sociale, esternalizzazione del servizio pubblico. Prego, assessore Previdi. E ringrazio anche i tecnici che ci sono, la dottoressa Fauri e Davide Maier.
Grazie Presidente. Beh, io farò un intervento, abbastanza breve, perché naturalmente darò poi la parola alla dottoressa Fauri per l'illustrazione della delibera e a Davide per l'illustrazione del percorso che è stato fatto fino a questo punto. E, una breve cronistoria, questo interesse da parte dell'amministrazione è nato lo scorso anno evidenziando appunto la problematica delle persone che sono senza tetto e sono presenti sul nostro territorio a fronte di episodi che non sto qua a ricordare, ma che hanno un po' colpito anche la nostra comunità. Quindi l'intento dell'amministrazione era quello di monitorare queste situazioni, di cercare di avvicinare le persone che sono senza fissa dimora, per cercare di capire quali erano le motivazioni per cui sono arrivate a questo punto della loro vita e cercare di interagire con loro in maniera tra persone alla pari, senza dare giudizi, per cercare di capire se era possibile il loro reinserimento nella società, non certo secondo quelle che sono le nostre regole comuni, perché le regole delle persone che fanno certe scelte di vita a volte non corrispondono con quello che noi vorremmo che fossero, perché ognuno ha un percorso di vita individuale che va certamente accompagnato, ma soprattutto va rispettato. Da questo punto di vista, allora, a fronte di questa esigenza abbiamo evidenziato che il nostro servizio sociale era scoperto da questo aspetto, per cui abbiamo pensato di coinvolgere la fondazione che già operava sul territorio di Trento, come unità di strada, perché la necessità, a parte come dire, il discorso del volontariato che va come dire, sempre valorizzato, però non è a volte sufficiente, perché è necessario avere anche le competenze e avere la specializzazione apposta per affrontare queste situazioni, che sono situazioni a volte difficili, per cui bisogna essere come dire, preparati ad affrontare queste situazioni, quindi avere un modo corretto di approccio, avere questo rispetto, questa considerazione. Ecco, e quindi abbiamo incaricato la Fondazione di seguirci questo aspetto, in maniera naturalmente sperimentale. La sperimentazione si è conclusa a giugno, a metà giugno, e abbiamo fatto naturalmente una proroga fino alla fine di ottobre, dopodiché si rende necessario ed indispensabile come dire, fare un bando pubblico a cui parteciperanno tutti coloro che come dire, hanno le caratteristiche per poter svolgere questo compito. Io stasera mi sono permesso di chiedere a Davide Maier di venire ad illustrarci quello che è stato il percorso e i risultati ottenuti in questi mesi di sperimentazione. Abbiamo già fatto un incontro nella Commissione Politiche e Sociali congiunta con la Commissione Speciale in cui sono stati presentati questi atti, ma molti consiglieri naturalmente non fanno parte di queste due come dire, entità, per cui ho ritenuto opportuno che tutti conoscessero quelle che sono come dire, le conclusioni e i risultati che sono stati ottenuti. Le cifre e i dati che voi vedrete, come dire, non corrispondono molto spesso ad alcuni come dire, allarmismi che sono nati in città rispetto a dei numeri come dire, spaventosi. Ecco, la situazione è abbastanza contenuta, il discorso lo si sta facendo naturalmente anche con il portico e quindi anche con la diocesi. D'altra parte Davide ha lavorato al portico per 15 anni più o meno, no? Quanti? 8 anni, beh vabbè, insomma 8 anni è già perché è giovane, ecco, quello mi è sfuggito. Però indubbiamente con 8 anni è comunque un periodo sufficiente per riuscire a farsi una buona esperienza e capire come dire, come trattare queste persone. Ecco, quindi questo è un po' il quadro nel quale come dire, vi proponiamo questa sera questa delibera, che vuole naturalmente portare avanti questo ragionamento e renderlo come dire, presente nel nostro progetto amministrativo come dire, ad libitum, quindi avanti nel tempo, perché abbiamo evidenziato la necessità di seguire queste persone. Io mi fermerei qua, darò la parola ora alla dottoressa Daniela Fauri che vi spiegherà come dire com'è questa delibera qua.
Buonasera a tutti. Io vi spiego molto brevemente quello che è il contenuto del provvedimento. Come diceva appunto l'assessore Previdi, abbiamo voluto sperimentare questo servizio per vedere insomma testare anche la necessità di attivare e istituzionalizzare un servizio di questo tipo sul territorio del comune di Rovereto, quindi l'affidamento diretto appunto a Fondazione Comunità Solidale per le motivazioni insomma che ha già ben espresso l'assessore Previdi. Adesso, essendo questo comunque già nel PEG abbiamo approvato la messa a regime di questo servizio, però trattandosi di un servizio pubblico è necessario fare un primo passaggio in consiglio comunale per andare ad approvare la forma di gestione, la modalità di gestione, quindi ai sensi dell'articolo 40 e seguenti dello statuto comunale, il consiglio dello statuto è il consiglio comunale che delibera in merito alla forma di gestione, se vedete l'articolo 41 in particolare parla di gestione diretta piuttosto che di concessione a terzi e poi altre forme insomma di gestione. la forma che si ritiene insomma di adottare per questo specifico servizio è quella dell'esternalizzazione tramite la concessione a terzi, sia per la specializzazione che è richiesta, quindi la professionalità che è richiesta comunque ai professionisti insomma che svolgono questo servizio, quindi la specificità del servizio, e per l'entità anche del servizio, perché comunque è un servizio che comporta l'impiego di, vedremo per adesso nella parte sperimentale, quantomeno almeno di 3 operatori. E poi anche per la maggiore flessibilità organizzativa e gestionale che un'esternalizzazione con concessione a terzi garantisce rispetto ad una gestione interna. Tanto insomma il Comune di Rovereto non avrebbe la capacità, non avrebbe la professionalità per gestire internamente direttamente un servizio di questo tipo. E, quindi esternalizzazione del servizio mediante gestione a terzi e concessione a terzi, per poi rinviare invece ad una delibera della giunta comunale quello che è quella che sarà diciamo la forma di affidamento. Peraltro noi abbiamo già applicato le linee guida provinciale e quindi gli schemi di programmazione per l'affido dei servizi che sono quelli appunto che degli schemi approvati dalla giunta provinciale per guidare le amministrazioni nella scelta della modalità più opportuna, più consona rispetto a quello che è il servizio che viene affidato, e ci stiamo comunque orientando sulla coprogettazione o sul contributo, quindi su forme diciamo collaborative. E l'importo che abbiamo e di cui abbiamo tenuto conto in delibera, che è un importo comunque approssimativo, è 87.000 euro ed è più o meno il costo del servizio su questo primo anno di sperimentazione. La sperimentazione infatti si è conclusa a giugno di quest'anno ed è stato comunque per poter poi procedere con l'affidamento in via definitiva tramite coprogettazione o tramite contributo, ci servono questi prossimi mesi, ossia fino all'inizio di novembre, per poter appunto concludere quella procedura di affidamento e poi iniziare a regime con questo nuovo servizio. Questo diciamo è il contenuto del provvedimento, però adesso io lascio la parola a Davide Maier che sicuramente avrà la parte più interessante, che è quindi descrivere quella che è l'attività che hanno un po' svolto e quindi far capire insomma com'è la situazione di Rovereto e che cosa serve per poter svolgere un servizio di questo tipo.
Ecco, grazie Daniela. Prima di dare la parola a Davide volevo dire questo, che tra gli obiettivi che noi diamo a coloro che si aggiudicheranno questo incarico è anche quello della formazione di volontari, nel senso che noi pensiamo, ipotizziamo che questo servizio vada sempre di più verso un volontariato, che però deve essere un volontariato preparato, un volontariato formato. Ecco che allora la disponibilità di chi vincerà questo bando è anche quella di formare le persone perché a volte si parla tanto, sono tutti bravi, tutti buoni, però quando gli si chiede di coinvolgersi per svolgere il servizio allora non c'è più nessuno. Ecco, da questo punto di vista allora è importante che ci sia un volontariato, ma che sia preparato e loro si impegneranno, chi vincerà naturalmente, a svolgere anche questo compito. Grazie. Davide, prego.
Mi sono dimenticata di dire che abbiamo previsto all'interno della delibera anche la possibilità di ampliare questo servizio una volta che sarà affidato con anche l'affidamento del PRINS, ossia il pronto intervento sociale, che è un'attività di risposta quindi all'emergenza sociale, quindi l'istituzione di una cabina operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, e in particolare sarà attiva chiaramente di notte o piuttosto che nei giorni festivi, quando chiaramente il servizio sociale non è attivo. E però stiamo in attesa di sapere dalla provincia se la provincia viene ammessa o meno a questo finanziamento europeo, e avrà inizio, se finanziati, con il primo di gennaio del 2023 e sarà agganciata eventualmente al servizio di unità di strada.
Allora, buonasera e grazie a tutti. Come ho già presentato, insomma, l'assessore, sono Davide, sono referente del servizio unità di strada e cercherò di illustrarvi un po' gli aspetti operativi di quello che è stato il lavoro svolto in questi mesi, a partire, insomma, da novembre con l'inizio della sperimentazione fino ad oggi. Insomma, noi abbiamo dato un report contenente dei dati aggiornati a maggio. Ora questi dati ovviamente non sono più attuali, insomma, quindi i numeri sono cambiati. Comunque volevo un attimino illustrarvi quello che è più che altro l'aspetto operativo del lavoro, insomma, perché poi i dati sono comunque in continuo mutamento. E, come detto, insomma, dall'assessore, io ho un'esperienza di bassa soglia di molti anni presso la casa d'accoglienza Il Portico e ci tenevo, insomma, a specificare la differenza tra quella che è la bassa soglia e nessuna soglia, perché il lavoro in strada non prevede nessuna soglia di accesso, no? Quando si parla di bassa soglia, la soglia fa riferimento appunto all'accesso, no? L'accesso minimo per entrare in una struttura piuttosto che altri servizi. La strada questo non lo prevede, quindi il nostro lavoro è un lavoro di prossimità. Noi incontriamo le persone direttamente in strada e anziché aspettare che una richiesta di aiuto venga espressa, andiamo ad incontrarla, quindi intercettare quella che è una possibile richiesta di aiuto. E noi in questo periodo
consigliere Plotegger dovrebbe spegnere il microfono. Ok, grazie.
No, dicevo, insomma, la nostra attività in questi mesi si è sviluppata su una turnistica di 3 operatori attivi 6 giorni su 7, alternando uscite serali ad attività diurne. Nelle uscite serali ci siamo premurati di cercare, insomma, di creare e mappare quella che è la realtà di Rovereto e del fenomeno di senza dimora sul territorio, andando a cercare i luoghi di aggregazione e i luoghi di riparo fondamentalmente durante l'inverno, insomma, nei mesi più freddi. Mentre durante il giorno ci siamo occupati prevalentemente di promuovere, approfondire, insomma, gli agganci fatti magari durante le serate per riprendere in mano magari la relazione costruita con le persone, approfondire le loro storie e cercare di capire quali sono le possibili strategie da adottare per aiutare a risolvere eventuali problemi, problematiche, insomma. E il nostro strumento principale di lavoro è la relazione detta a legame debole, no? Quindi non vincolante, non ci sono regole, non ci sono obiettivi prestabiliti da raggiungere assolutamente. Il lavoro in strada prevede che le strategie di aiuto con le persone vengano rivalutate di giorno in giorno, perché la situazione potrebbe cambiare, perché gli stili di vita di queste persone sono difficili e quindi non possiamo dare per scontato che l'oggi sia uguale al domani per una persona, perché potrebbero cambiare mille variabili. E il nostro obiettivo con le persone è quello di creare e instaurare un rapporto di fiducia che permetta loro di aprirsi maggiormente e permettere appunto agli operatori dell'equipe di trovare elementi funzionali alla soluzione dei loro problemi. Va detto che quello di senza dimora è un fenomeno fluido, quindi la realtà cambia in continuazione sul territorio. E le stesse persone che hai oggi non le hai domani, quindi non è facile creare una fotografia precisa, no, della realtà attuale giorno per giorno. Il lavoro in strada prevede anche una continua, rivalutazione, insomma, delle strategie. Ecco. Durante il nostro mandato abbiamo incontrato parecchie persone che hanno un enorme bisogno di relazione, in strada, al di là delle dipendenze, quindi alcol, droga, piuttosto che altre, ludopatia, la difficoltà più grande che vive una persona in strada è proprio quella relazionale, cioè una persona che finisce in strada ha perso quegli appoggi, quegli agganci, quelle reti, no, sane, che magari una persona normale ha costruito nella sua vita, e si ritrova magari a doversene costruire di nuove e magari dannose, no, per se stesso, e quindi si ritrova a vivere in situazioni pericolose anche a rischio vita. Quindi anche in questo un'unità di strada tante volte è uno strumento, insomma un intervento efficace, anziché puntare a chissà che in alto, dobbiamo limitarci semplicemente a una riduzione del danno il più possibile, insomma. Quindi cercare di accompagnare queste persone, avvicinarle ai servizi, e in questo ci siamo posti anche come punto di riferimento per queste persone, quindi creando questo ponte tra la strada e quindi l'incapacità o la difficoltà che queste persone hanno nell'accedere all'istituzione, al servizio piuttosto che a qualcos'altro, e al servizio magari che potrebbe dargli una mano a risolvere i loro problemi. Scusate, a parlare. Sì. Parla troppo, no. Ho interlocutori diversi. E, no, detto questo, nel corso della nostra attività si sono rivelati molto importanti gli accompagnamenti. E per accompagnamento si intende proprio andare con la persona fisicamente nei vari servizi, come può essere un servizio sanitario, un medico di base, accompagnarli a visite specialistici piuttosto che in ambito legale, in tribunale, da un avvocato per cercare di fare chiarezza sulla situazione magari burocratica dei documenti, quindi permessi di soggiorno, residenze in fase di cancellazione o piuttosto che residenze scadute, perché molte persone che vivono in strada purtroppo antepongono i bisogni primari, come sono mangiare, dormire, lavarsi, insomma, e la ricerca di un riparo a quelle che sono magari gli adempimenti burocratici anche banali che, insomma, magari una persona normale riesce a gestire autonomamente perché ce la fa, ha il tempo di farlo e ha anche la testa per farlo. Una persona senza dimora questa cosa magari la mette in secondo piano, e quindi nel lungo periodo ci si ritrova a rimanere magari bloccati coi documenti o con situazioni anche legali o giudiziarie. Non solo, l'aspetto sanitario anche qui gioca un ruolo importante, perché le persone che dormono in strada, le persone che comunque vivono la strada, magari tendono a trascurarsi anche fisicamente a livello di salute, e già questo, insomma, un intervento a livello sanitario, quindi un accompagnamento, favorire il passaggio dalla strada alla persona che non sa come chiedere aiuto, non sa chi rivolgersi, non riesce magari per ostacoli linguistici o anche relazionali, insomma, a esprimere una richiesta di aiuto, una domanda di aiuto ai servizi, in questo siamo intervenuti noi facendo da ponte, insomma, e poi diamo un rimando a queste persone, perché magari uno va anche in autonomia e si sente dire determinate cose che poi magari non capisce o non riesce ad approfondire, andando insieme si riesce poi a fare da specchio e quindi a dare un rimando, anche elaborare i contenuti di quello che è stato magari l'esito di una visita piuttosto che di un i consigli di un avvocato, magari anche delle strategie da adottare per aiutare queste persone, in cui noi possiamo renderci punto di riferimento e insieme alla persona, perché la persona è il centro, non siamo noi che ci sostituiamo alla persona. Uno dei nostri obiettivi è quello di promuovere l'autonomia della persona, perché l'obiettivo principale è il reinserimento di queste persone in società, e quindi sostituirle in toto non sarebbe funzionale al lavoro che facciamo con queste persone. Quindi un aiuto va dato, ma va anche incentivata l'autonomia e le capacità personali, insomma, di ogni persona. Ecco, sì, questo è fondamentale, perché poi una persona si riscopre avere delle abilità, di avere delle caratteristiche, di avere delle capacità che magari andavano semplicemente spolverate o risollevate, insomma, in modo tale da poterla aiutare anche a ritrovare se stessa. Sull'aspetto delle problematiche che le persone hanno, le persone che vivono in strada hanno, è una banalità, però va detto, perché la stragrande maggioranza delle persone con cui abbiamo avuto a che fare in stato di grave emarginazione sono proprio più alcolisti, e qui insomma l'alcol va a braccetto con la vita di strada, e la vita di strada, insomma, va a braccetto con l'alcol. C'è chi arriva in strada appunto per colpa di una dipendenza, e c'è chi magari essendo in strada
si dà all'alcol, così come alla droga piuttosto che altro, insomma. E anche su questo, da parte nostra, favorire un aggancio con l'alcologia piuttosto che il SERD, piuttosto che altri servizi specialistici, si sono rivelati efficaci, perché magari una persona che va da sola con tutte le sue difficoltà non trova le risposte che cerca e ha bisogno di un contenitore poi in cui elaborare quello che è stato detto o quello che è la strategia, insomma, poi da adottare per il futuro. E quindi da parte nostra la caratteristica principale, insomma, che offriamo a queste persone, il nostro cavallo di battaglia, insomma, è proprio la costante vicinanza, quindi una presenza sul territorio, nei loro luoghi, insomma, una reperibilità anche quotidiana e una vicinanza, come dicevo, il nostro è un lavoro di prossimità e la base di tutto c'è il rapporto di fiducia che si va a costruire con queste persone. Dopodiché ci ha aiutato molto avere una totale libertà di movimento di giorno, di sera, di notte all'occorrenza e una reperibilità telefonica, insomma, che aiuta, perché adesso anche le persone senza dimora che se ne dica, insomma, hanno tutti un telefono e hanno tutti modo di chiamare e mandare messaggi, quindi insomma anche da quel punto di vista ci siamo e ci facciamo trovare. Sì, adesso arrivo anche a quello, insomma nel nostro lavoro la rete è fondamentale, noi lavoriamo in rete con la stragrande maggioranza dei servizi, insomma, presenti su Rovereto e non solo. E vabbè, noi come Fondazione Comunità Solidale abbiamo l'appoggio di tutti gli altri servizi che Fondazione offre, quindi stando su Rovereto, insomma, per non dilungarci troppo, una collaborazione, stretto contatto con il portico ad esempio, si è rivelata fondamentale. Noi vediamo delle persone in strada che potrebbero accedere al dormitorio, cerchiamo di favorire un passaggio in casa accoglienza sia notturno che magari al centro diurno. Dopo, su questo, dovrà dire una cosa interessante, che quest'inverno ci siamo resi conto che tante persone, pur potendo accedere ai servizi di bassa soglia, hanno preferito non farlo, quindi siamo andati a cercare di capire il perché, pur essendoci magari dei posti liberi nelle strutture di Trento e Rovereto, le persone non volevano andare, ecco. E da qui, poi beh, potremmo stare qui insomma 2 ore a parlarne, però banalmente anche la paura stessa di perdere il proprio posto in strada, il proprio rifugio, è un deterrente, perché uno dice ok, al dormitorio prendo un periodo di accoglienza, poi quando esco non trovo più il mio posto, che per quanto sia magari un posto abbandonato, dismesso e pericoloso, comunque per queste persone magari può fornire una sorta di riparo e quindi dare sicurezza e stabilità. Persone anche che hanno scelto di non avvicinarsi ai servizi per non separarsi magari dal gruppo di appartenenza. Faccio l'esempio, qua a Rovereto quest'inverno abbiamo avuto un nutrito gruppo di persone rumene che tendevano a dormire, a fare gruppo tra di loro, erano una specie di famiglia allargata, se vogliamo, ecco, delle coppie che si sono unite e hanno formato un piccolo clan, ma detto così sembra brutto, però persone che si conoscono tutte, e marito e moglie, 3-4 coppie che si sono trovati un posto e si sono messi lì, l'hanno fatto proprio, se vogliamo, ma non avevano intenzione di andare nei dormitori o al centro diurno per non disgregare appunto il gruppo che comunque dà sicurezza, insomma. Ecco, detto questo, un po' di dati? Sì, allora beh, avete visto, insomma, è uscito un articolo sul giornale recentemente che parlava un po' dei numeri raccolti. Quei numeri sono riferiti appunto a inizio maggio, che è la data di presentazione del nostro report, ecco, quindi si parlava di un centinaio di persone incontrate. E va specificato che questo non significa che su Rovereto ci sono 100 persone che dormono in strada. Queste sono le persone che noi abbiamo incontrato in uno stato di grave marginalità o in stato di bisogno. Su questi numeri però abbiamo ricavato una fetta di persone che noi chiamiamo stanziali, e più o meno la metà, insomma 50-60 persone, possono essere definite stanziali sul territorio. Stanziali vuol dire che chi per un lungo periodo, magari anni addirittura, chi andando e tornando, sono comunque spesso presenti sul territorio comunale, quindi le persone che hanno costruito magari anche in passato reti amicali, magari chi ha costruito reti familiari, chi per lavoro, chi per altri motivi, comunque in un modo o nell'altro torna o resta sul Rovereto, insomma. E di queste persone abbiamo contato un interessante numero di donne.
la presenza femminile in strada non è da sottovalutare, insomma, è molto più impattante della presenza maschile, ma è presente anche la componente femminile, e in parte minore sicuramente, però abbiamo visto che ci sono anche tante donne che trovano difficoltà magari nella risoluzione dei loro problemi, non tanto perché sono donne, diciamo, però perché la problematica del senso di mora al femminile comporta tutta una serie di complicazioni in più, e quindi anche lì l'approccio è un po' più difficile, e per fortuna dal canto nostro possiamo fare affidamento su un'operatrice appunto di sesso femminile che fa parte della nostra equipe, che in alcuni casi si è rivelata veramente propedeutica nell'aggancio, insomma, con il gentilsesso, insomma, ecco. Grazie a voi, se avete domande.
Sì, appunto, adesso se qualche consigliere vuole porre qualche domanda alla dottoressa Fauri o all'operatore Maier, prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente. Io volevo chiedere delle delucidazioni. Uno, se tre operatori sono sufficienti per svolgere questo servizio, perché mi sembrano un po' pochini, perché credo che se si vuole fare la cosa in maniera ottimale, anche perché dai numeri si parla più di 100 persone che vivono in questa situazione, e forse sarebbe opportuno avere qualche numero in più. Sicuramente sì, come ho sentito, si cercherà di organizzare anche della formazione con i volontari, che ben vengano, ma di tutti questi numeri che noi abbiamo recuperato qualche persona? In questo ultimo sei mesi, più o meno, cioè lentamente sicuramente, anche perché sicuramente queste persone che vivono in questo stato, possiamo chiamarli anche dei disgraziati, ma in senso buono, in senso lato, ci mancherebbe, perché da quanto che conosco anche quello che succede, avendo lavorato anche in questo settore, io credo che ci sono i tossici, ci sono gli alcolisti, che è quello che preoccupa un po' sul fatto anche sugli alcolisti, perché in determinate situazioni portano anche del disagio nei confronti della comunità roveretana, e non è facile riuscire a gestirli. Ed ecco che è fondamentale avere questo progetto, il numero degli operatori mi sembra veramente, veramente limitato proprio per poter svolgere un tipo di servizio. Cioè, l'importante è che questo servizio non dovrebbe essere il Crociere Orsini. Cioè, qua bisogna cercare di recuperarle queste persone, nel vero senso della parola, perché altrimenti è un rincorrersi al problema e non risolverlo. Cioè, l'importante è cercare proprio di portare ad avere a risolvere questi problemi, anche perché in determinate situazioni e in determinate zone della città, lo sappiamo ormai dove vivono questi, dove a qualsiasi ora della notte si può andare e si trovano. Cioè, non è che inventiamo e non possiamo nemmeno dirci, va bene, buttiamo giù dei vecchi o delle vecchie fabbriche che quasi non ci sono più, no, perché questi troveranno altri luoghi, altri posti dove andare. È il fatto proprio di riuscire a indirizzare nelle strutture pubbliche, proprio per cercare che queste persone di dare, cioè, sono persone. E dunque io credo che la vita è importante, perché ci sono delle persone che magari alla sera si vedono e il giorno dopo non ci sono più, che è successo ancora con qualcuno, e dunque io credo che devono essere monitorati, ma e cercare di recuperarli e di indirizzarli. Questo deve essere, io credo, lo scopo di questo progetto di unità di strada, non il fatto di portarli della coperta, di contargli la storiella o il pacchetto dei viveri, cioè questo no, l'assistenzialismo non va bene, dobbiamo cercare di recuperare questo. Allora ha un senso, altrimenti non ha senso fare un progetto e spendere dei soldi che alla fine non abbiamo un ritorno sociale. Grazie.
Ci sono altre domande?
Io ho chiesto, ho alzato la mano virtuale.
Prego, consigliere Pozzer.
Sì, anche domande tecniche, dicevamo, volevo preventivamente sottolineare o una disattenzione mia, ma in commissione nella presentazione era stata avanzata una ipotesi di spesa di 40.000 euro e nella delibera invece sono 87.000. Ecco, volevo sottolineare questo, sarebbe bello nelle commissioni avere già la possibilità di discutere il testo di delibera finale, altrimenti succede questo, a meno che non sia stato io, ma siccome mi scrivo alcune cose, avevo segnato 40.000 euro che, come è venuto nella presentazione. Seconda, pertanto questo è una segnalazione. E poi mi chiedo perché nel testo di deliberazione, ma probabilmente ho capito male, non compare la destinazione dell'incarico a Fondazione Comunità Solidale. Cioè, non riesco a capire, c'è tutta la premessa nella quale ci sono, ma nella parte dispositiva non compare questa destinazione, magari non so che tipo di formulazione, ma vorrei mi fosse spiegato. E poi nel citato catalogo dei servizi socioassistenziali, ai quali poi si riferisce anche la delibera, al punto 5.2 che appunto riguarda le unità di strada, è prevista anche l'attività di distribuzione pasti, bevande, coperte e materiali di prevenzione. Volevo capire se è prevista questa attività, appunto come descritta in questo catalogo, come viene organizzata, dove si reperisce il necessario, il cibo e quant'altro. E la quarta ultima domanda, se vi è in prospettiva la possibilità di strutturare però, se sarà sempre necessario essere unità di strada, o come dire al signor Davide che è l'esperto, se non vi è in prospettiva la possibilità di strutturare un presidio di accoglienza nel quale provare a invitare, queste dico provare perché mi insegna lei come sia difficile magari smuoverli da delle abitudini, ma provare ad invitare queste persone almeno nei momenti di peggiore condizione meteorologica. Ecco, mi fermo qui intanto. Grazie.
Volete fare un giro di risposte? Ok, va bene. Allora, una era rivolta a lei e poi alla dottoressa Fabri. Prego.
Allora no, rispondevo a consigliere Angeli, rispetto al numero di operatori che compongono l'equipe, allora noi siamo in tre, è vero, abbiamo galoppato tanto già quando abbiamo iniziato, però pur essendo in tre, avendo la disponibilità di orari diversificati nella libertà di movimento non indifferente, abbiamo coperto tutto il territorio comunale e sì, abbiamo corso, siamo andati nei posti, lei diceva che sappiamo dove sono, ecco, lo credevamo anche noi, poi in realtà vivendo la strada ci siamo resi conto che le persone vanno a infilarsi nei posti più strani e impensati, ecco, e abbiamo trovato persone dove non diremo, ecco, anche in pieno centro, garage, sotterranei, parcheggi di condomini, anche di insomma condomini di un certo tipo, ecco, insomma, non solo fabbriche abbandonate o la stazione dei treni o case abbandonate, insomma, ecco. Ci sono persone che vanno a dormire in posti che noi frequentiamo abitualmente durante il giorno, di notte no, e quindi poi non li vediamo, ecco. E rispetto all'intervento, all'attività di assistenzialismo, Croce Rossina, insomma, ecco, io ci tengo insomma a specificare che la nostra non è una missione, ecco, il nostro è un lavoro. E come tale è strutturato e cerchiamo di adottare delle strategie e ogni persona. Per ogni persona sono previste strategie diverse, perché ogni persona è diversa da un'altra, ha caratteristiche, problemi e bisogni differenti e quindi noi lì andiamo a cercare di capire quella che è la strategia migliore da attuare. E per fare questo
facciamo un lavoro d'equipe, quindi un confronto costante tra di noi, ma con anche altri professionisti, ci avvaliamo di una supervisione mensile all'interno della quale elaboriamo magari dei contenuti nostri rispetto al lavoro o cose che sono emerse con le persone, quindi difficoltà piuttosto che altro, e cerchiamo di migliorare anche noi stessi per poi migliorare il lavoro che andiamo a fare, insomma. Per quanto riguarda invece il non mi ricordo l'aggancio,
avete recuperato qualcuno?
Esatto, sì, i risultati raggiunti, insomma. Allora, premesso che il lavoro con le persone è un lavoro lungo, richiede pazienza e richiede costanza. Una persona che finisce in strada non finisce in strada dall'oggi al domani, cioè dall'oggi al domani può perdere l'alloggio perché ieri era in casa, domani non più, però tutto quello che l'ha portato a finire dall'oggi al domani in strada magari è un deterioramento che è iniziato anni, mesi o anni prima, insomma, quindi poi è difficile recuperare in poco tempo una persona che si è lentamente distrutta fino ad arrivare in strada, insomma. Questo, come dicevamo prima, può essere aiutato dalle dipendenze, ci può essere lo zampino della droga, ci può essere lo spettro dell'alcol, però anche magari l'incapacità di mantenere una relazioni stabili, o magari uno è un gran lavoratore, però poi quando incontra la prima difficoltà sul lavoro molla tutto e quindi non ha una costanza, non riesce a mantenere dei rapporti significativi col datore di lavoro piuttosto che i colleghi, alla lunga si rende conto che non è in grado di gestire una normalità, quindi uno stile di vita che noi definiremo classico, però insomma, con tutte le difficoltà del mondo, poi uno si ritrova appunto a cedere alle debolezze o alle fragilità che già ha, insomma. E per rispondere invece all'ultima domanda del consigliere Pozzer, rispetto a quello che viene offerto, insomma, quindi coperte, pacchi e quelle cose lì, allora la nostra modalità di aggancio delle persone sì, passa anche dalla consegna materiale proprio di qualcosa. Ma quello è un pretesto, facilita l'aggancio, facilita la vicinanza, la prossimità alle persone. E per dire, adesso faccio una somma mentale rispetto a quello che ho riportato, insomma, nella relazione e a quello che è oggi. Ad oggi avremo consegnato una cinquantina di coperte. Lei ha parlato di coperte, per dire, insomma. Però non è, sì, aiuta sicuramente, la persona richiede, dorme fuori a freddo, diamo la coperta, ci mancherebbe altro, il tè caldo quest'inverno piuttosto che lo snack, piuttosto che qualcos'altro. Su quello che è la creazione di un presidio piuttosto che altro, l'ho detto prima, quest'inverno in particolar modo siamo rimasti sorpresi in maniera significativa nel vedere che lo sportello unico, che voi sapete è l'ufficio a Trento che si occupa di raccogliere le domande di accoglienza e poi di destinare le persone nei vari dormitori, ha avuto in più momenti posti liberi a fronte di una lista deserta, pur avendo noi in strada poi persone, ecco. Quindi noi non manchiamo mai di ricordare a una persona che c'è la possibilità di accedere a un dormitorio piuttosto che ad altro, sia maschile che femminile, perché sappiamo che sia Rovereto che Trento hanno disponibilità di posti letto anche femminili. Tuttavia poi ci troviamo di fronte a delle persone che per un motivo o per l'altro rifiutano l'accoglienza. Come dicevo prima, uno dei motivi è quello di magari banalmente la paura di perdere il giaciglio una volta fuori, ma se vogliamo approfondire c'è anche la difficoltà, come dicevo prima, relazionale, quindi una persona che non è neanche capace di stare a delle banali regole di convivenza all'interno di una struttura con altre persone, può anche entrare al dormitorio, magari può anche mettersi alla prova, se però poi alla prima difficoltà, al primo litigio con un'altra persona o va in escandescenza e quindi è meglio che se ne va piuttosto che complicarsi ulteriormente la vita, o magari anche rispetto a un regolamento della struttura, perché le strutture di bassa soglia, per quanto la soglia sia bassa, hanno un regolamento che è banalmente il regolamento della civile convivenza, insomma, quindi non ti facciamo mancare nulla, ti viene solo chiesto di mantenere un comportamento adeguato. Quando alcune persone di fronte ad un no non ci stanno, è anche difficile che poi magari hanno un buon rapporto con la struttura.
e questo capita spesso, insomma.
No, volevo dire che...
No, sì, era perché 100 persone che aveva, perché sono 100 persone che tu contemporaneamente sono sul nostro territorio, 100 sono le persone che sono state incontrate in questi mesi, ecco, quindi non è che abbiamo 100 persone in giro per Rovereto.
No, se posso concludere rispetto agli obiettivi raggiunti con le persone. Pur avendo lavorato questi pochi mesi, ripeto, è un lavoro lungo e richiede pazienza. I colleghi di Unità Italiana di Trento sono sul campo da più di 10 anni e hanno tra i loro utenti persone ancora dal primo giorno di inizio attività. Quindi non è scontato, no? Riuscire a riportare una persona a quello che era magari prima e aiutarla proprio come si dovrebbe, insomma. C'è l'aspetto del professionista, l'aspetto del servizio, la rete dei servizi, ma poi c'è la persona, quindi la persona al centro. Da parte nostra qualcosa abbiamo fatto, pur avendo iniziato da poco. E, come dicevo prima, la riduzione del danno è uno degli aspetti fondamentali del nostro lavoro, ma anche dei piccoli segnali di cambiamento che queste persone possono ottenere semplicemente aiutandole a fare luce sulla loro situazione. Magari ci sono degli aspetti che non conoscono, delle cose, delle scelte, delle porte che possono prendere, e noi gli aiutiamo a dargli consapevolezza che ci sono delle possibilità e che possono essere accompagnati in questo. Sugli accompagnamenti noi abbiamo una sfilza, io se volete ho qui dei dati, ma sono quelli del report, quindi insomma sono pubblici, potete vederli, sono aumentati, però l'aspetto appunto dell'accompagnamento che abbiamo cercato di mettere in pratica ha portato dei frutti non indifferenti. Banalmente, parlo, questi sono dati riferiti a maggio, però insomma se vogliamo poi andiamo a vedere quelli un po' più recenti. Solo nell'area legale, quindi avvocati, tribunale, Cinformi, Centro Astalli, per capirci, a Trento, che lavora molto bene sugli aspetti burocratici dei documenti, rimpatri, servizi, quelle robe lì, abbiamo una dozzina di accompagnamenti, sul servizio sanitario una trentina di accompagnamenti, e parlo di visite specialistiche, medici di base, piuttosto che centro salute mentale, il SER, l'alcolologia, insomma. E nel privato sociale avanti, a una trentina, 35 accompagnamenti anche lì, servizi di pubblica utilità abbiamo fatto 23 accompagnamenti da novembre a maggio, e uno, per la maggiore vedo insomma i sindacati, i patronati, ci sono tante persone anche residenti sul territorio, o comunque anche tante persone italiane, chi per la pensione, chi per la disoccupazione, chi per la disoccupazione agricola, insomma andando con loro si riesce a sbloccare qualcosa, da sole non ci vanno, o se ci vanno non capiscono e non riescono a star dietro a quello che è l'adempimento burocratico, quindi l'iter, e ti arriva il messaggino e devi andare a mandare l'email, insomma certe cose noi sappiamo farle, o magari neanche noi ci facciamo aiutare anche noi, no? Pensate a una persona che vive in strada, ha ben altri pensieri, insomma.
Allora, per quanto riguarda l'importo, quello che abbiamo indicato in delibera è un importo solo puramente indicativo, diciamo, infatti si parla insomma di un importo stimato in 87.000 euro. Io di 40.000 euro non ho parlato di importi in Commissione Politiche Sociali, probabilmente ci siamo capiti male, anche perché questo, l'87.000 euro deriva un po' dalla somma approssimativa dei due incarichi dati a Fondazione Comunità Solidale, quindi più o meno questo è l'importo che stimiamo per il servizio, tenuto conto che comunque le forme collaborative di affidamento, quindi la coprogettazione piuttosto che il contributo, comunque comportano anche una compartecipazione da parte del soggetto che progetta e che lavora per l'amministrazione, tendenzialmente a titolo magari di volontariato. Si parlava appunto della prima della della formazione del volontariato. Il volontariato comunque ha diciamo un valore che può essere diciamo quantificato, esatto, possiamo comunque fare un calcolo di quello che è il valore del volontariato all'interno di questo del servizio, e quindi una valorizzazione, ecco, del volontariato. E con questa delibera noi non andiamo ad affidare alcun servizio in questo momento, nel senso che a Fondazione Comunità Solidale è stata affidato l'incarico di sperimentare questa attività per vedere appunto se fosse il caso o meno di mettere a regime un servizio di questo tipo sul territorio del Comune di Rovereto. La risposta è stata positiva. Nel senso che si è detto ok, sì, il servizio serve, abbiamo avuto dei risultati e quindi è il caso di metterlo a regime, questo l'abbiamo previsto nel PEG, però trattandosi di un servizio pubblico, bisogna far approvare al Consiglio Comunale la forma di gestione, in questo caso si è deciso di esternalizzare il servizio. E si esternalizza il servizio, poi sarà competenza della giunta comunale stabilire la forma la forma di affidamento del servizio. Abbiamo parlato più di una volta di quelle che sono le forme di affidamento dei servizi sociali, quindi la coprogettazione piuttosto che il voucher, piuttosto che la tariffa e come ultima spiaggia quella dell'appalto. E noi siamo propensi per una procedura di tipo collaborativo e quindi una coprogettazione dove un contributo, quindi con la pubblicazione comunque di un avviso, perché non possiamo andare ad affidamento diretto nei confronti di Fondazione Comunità Solidale in fase di messa a regime del servizio. E quindi auspichiamo che Fondazione Comunità Solidale partecipi comunque e quindi risponda al nostro avviso, dove si metterà poi, si progetterà assieme i dettagli, il tipo di servizio, che quindi comprenderà un po' anche la parte, tutto ciò che è previsto anche nel catalogo provinciale. L'importante insomma che si tratti comunque di soggetti che siano qualificati e accreditati per svolgere questi specifici servizi, perché comunque noi possiamo affidare servizi esclusivamente a soggetti del terzo settore e nello specifico, trattandosi di un servizio a catalogo, accreditati per il servizio specifico.
Grazie. Aveva chiesto la parola la consigliera Gaifas e poi il consigliere Zucchetti.
Grazie, volevo solo fare due domande. Leggendo il vostro report si evince che ci sono stimati 36 persone tossicodipendenti o dipendenti da sostanze e anche persone alcoliste. Cioè sono divise in due categorie in questo documento. E se le persone stanziali sono 67, di fatto, domanda, sono tutti, 36 di questi sono dipendenti da sostanze, ci sono parecchi altri alcolisti, di fatto sono tutti dipendenti da qualche sostanza. Ora, c'è un collegamento ben definito con il SERD e con le strutture che si occupano di dipendenze, e perché viene fatta questa distinzione? Io so che c'è una distinzione dal punto di vista dell'assistenza, però quello che è raccomandato di fare da chi so io, sempre di più, è quello di considerare la dipendenza come dipendenza e non di ragionare sulla sostanza in sé. Quindi chiedo che tipo di rapporto c'è con questi servizi. Poi vorrei sapere quanti sono i posti a disposizione negli alloggi? Perché qui dalla tabella sempre dello stesso documento si evince che sono solo 3-4, adesso ho chiuso, ma sono solo 3-4 le persone che hanno un posto di queste 67. Tutte le altre sono in posti veramente scomodissimi, come sono descritti qui, no? E la terza domanda è questa. Com'è il rapporto di fiducia tra voi che andate a tra virgolette a scovarli in tutti questi posti veramente degradati e negletti e quello che succede quando poi gli stessi posti vengono evacuati? A un certo punto arriva qualcuno che chiude quella fabbrica, che sfolla tutte le povere cose, le masserizie di queste persone. Cioè, il rapporto di fiducia voi li avete trovati, non date un posto dove andare perché magari loro non lo accettano, ma di fatto la stessa amministrazione o la stessa struttura interviene per chiudere gli stessi posti. Non so se mi sono spiegata. Che cosa succede lì? Come è recepito questo? È recepito come una delazione? Ecco, non so se, spero di essermi spiegata. Grazie.
Allora no, rispondo insomma in ordine. Rispetto ai numeri alcolisti, tossici e persone stanziali, penso che se fa riferimento all'articolo e come dicevo prima, il totale delle persone da noi agganciate non è il totale di persone attualmente presenti sul territorio. E quindi no, la somma di alcolisti più tossici non equivale al fatto che sono tutti quelli presenti, lista degli stanziali, sono alcolisti o tossicodipendenti. E delle persone stanziali attualmente presenti sul territorio, una buona fetta sono sicuramente alcoliste o comunque hanno problemi alcol correlati. Le persone tossicodipendenti, lei parlava di una trentina, sono quelle che ha letto probabilmente sull'articolo, sono il totale di persone tossicodipendenti che noi abbiamo incontrato nell'arco del progetto, non quelle attualmente presenti in strada. E ora come ora sul territorio, vado a memoria, rispetto all'ultimo inserimento dei dati, ci saranno una decina di persone tossicodipendenti sul territorio, ma non vuol dire che domani saranno le stesse, magari domani ne arriverà qualcuno in più, domani andrà via qualcuno, ce ne sarà qualcuno in meno, insomma. Il rapporto con i servizi specialistici, quindi come il SERD, l'alcolologia, piuttosto che la psichiatria, perché non l'abbiamo citati, però insomma ci sono anche persone affette da disturbi psichiatrici e quindi insomma si apre un altro capitolo, no? di disagio, di marginalità. Va detto che i servizi non fanno il lavoro che facciamo noi, nel senso che il servizio è all'interno di una struttura, quindi l'operatore del SERD lavora al SERD, l'operatore dell'alcologia lavora in alcologia, lo psichiatra lavora in psichiatria. La persona dovrebbe rivolgersi al servizio e poi il servizio può prenderlo in carico e aiutarlo. Ma è la persona che deve fare il primo passo, nessuno, insomma, è difficile anche, voglio dire, adesso noi stiamo cercando di costruire con la psichiatria una modalità di lavoro che permetta allo psichiatra di uscire, diciamo, dal suo ufficio, dal suo ambulatorio e venire con noi in determinate situazioni in cui magari è necessario, insomma, ecco. È molto difficile che le persone, cioè che il servizio esca dal servizio e vada incontro alle persone. Funziona quando le persone si rivolgono al servizio. In questo caso una persona esprime un bisogno e si rivolge al servizio specialistico. Noi in questo, come dicevo all'inizio, cerchiamo di intercettare il bisogno e di tirarlo fuori dalle persone. Una persona alcolista magari non vede il problema dell'alcol come un reale problema. Noi lo sappiamo che sta vivendo un problema, ma per lui magari non lo è. Quindi questa persona qua non andrà mai in autonomia in arcologia, va portata, va avvicinata e va fatto costruendo appunto un rapporto di fiducia, mettendo insieme i pezzi della sua storia, cercando di fargli capire che se è finito in strada, se ha delle difficoltà, se vive un momento così di disgrazia, insomma forse dei problemi ci sono e vanno risolti. Quindi anche qui la funzione nostra è quella di specchio e contenimento, cioè far capire a una persona che oggi, domani, dopodomani stai vivendo la strada, hai problemi con la legge, hai fatto casino, ti hanno arrestato, insomma ce n'è sempre una, forse il tuo problema non è non ho la casa, non ho il lavoro, come tanti dicono, no? Dai, come posso aiutarti? Ma io se avessi un lavoro, ti dicono, risolvo i miei problemi. Non è vero, a parole, poi magari una volta che hanno il lavoro durano un giorno e magari fanno anche danni. Quindi insomma, ci sono delle situazioni specifiche in cui non è sempre facile dare una risposta, no, immediata. In questo purtroppo non è facile, le persone vanno accompagnate, specialmente questo tipo di persone. È per questo che gli accompagnamenti insomma giocano un ruolo importante all'interno della relazione, perché far vedere a una persona che sei disposto ad andare insieme a parlare con lo specialista, col medico, con lo psichiatra, è un'alleanza questa, no? Che una persona che vive in strada ha un estremo bisogno. Poi rispetto agli alloggi che parlava, diceva, insomma, probabilmente lei fa riferimento alla tabella delle categorie ITOS. Il progetto ITOS è riconosciuto a livello internazionale e si occupa di categorizzare, se vogliamo, le persone senza dimora o comunque le persone che vivono in stato di grave marginalità all'interno di appunto categorie, e descrivendone un po' il contesto, quindi strada, dimora, piuttosto che giaciglio, situazione di pericolo, situazione di disagio. Qua nella tabella noi abbiamo messo insomma sistemazioni adeguate, isolamento sociale ma in contesto sicuro, presenza di uno spazio abitativo, abitazione e autonomia 3. Queste sono persone che sono inserite magari in progetti con i servizi sociali, piuttosto che l'housing first, piuttosto che il co-housing, che però magari, pur avendo un alloggio e quindi una sistemazione adeguata, durante il giorno magari vivono la strada, la vivono frequentando magari compagnie, i compagni di merenda sbagliati, insomma, piuttosto che altre situazioni di disagio. Quindi le incontriamo pur avendo queste un appoggio che magari il senza tetto classico non ha. Andando sui luoghi appunto di che vengono evacuati, insomma, e gli sgomberi e tutto il resto. Non dobbiamo stupirci quando una struttura, una fabbrica, un complesso abbandonato, dismesso, viene sgomberato, viene sigillato e il giorno dopo le persone sono di nuovo dentro. Questo succede molto spesso a Rovereto, da quando abbiamo iniziato almeno 3 sgomberi che ci sono stati, insomma il giorno dopo le persone hanno trovato comunque il modo di tornare all'interno di quel posto, ma perché hanno fatto di quel posto il loro rifugio, cioè non dico la loro casa, perché non la vivono come una casa, ma è un luogo sicuro per loro che gli dà un equilibrio, ok? All'interno della loro quotidianità e delle loro difficoltà, quello è un punto di riferimento, quindi chiuderlo potrebbe non essere la soluzione per queste persone, perché comunque o ci tornano o si spostano. Nel caso dei rumeni, che prima citavo, che erano un gruppo abbastanza nutrito, c'era l'ex Uredal sopra le Negrelli, prima, dopo via Sticotta, insomma dietro al Marx per capirci, che adesso è stata abbattuta. Lì dormivano 6 rumeni, 3 uomini e 3 donne. E il piccolo clan di cui si parlava prima, loro si occupavano insomma di elemosina e tenevano un basso profilo, non davano fastidio a nessuno, si alzavano la mattina, andavano a fare la carità, tornavano la sera, andavano a dormire. Sono partiti per la Romania con lo scoppio della guerra in Ucraina, e chi per andare vicino alla famiglia perché è sul confine, chi per opportunità che la guerra offre, insomma non stiamo qui a divagare. Quando sono tornati, alcuni di loro si sono trovati appunto la struttura abbattuta. Non se ne sono fatti tanti problemi, hanno trovato un altro posto dove andare. Adesso li troviamo fuori dalla parrocchia della Sacra Famiglia, perché ne è una. Alcuni di loro sono lì. Quindi la strada, comunque uno che fa strada sa come muoversi e dove trovare un riparo. I posti letto, e per dire, stando a Rovereto, il portico offre 38 posti letto nel periodo invernale e 31-32, dipende, c'è stato il problema del Covid, hanno ristretto i posti. per il discorso della capienza delle stanze, insomma, però offre 30-31 posti nel periodo estivo, insomma, quindi sono sempre pieni. E come dicevamo prima, però anche quest'inverno, che è il problema, insomma, il momento clou, insomma, della fase di senza dimora, avevamo dei posti liberi nelle strutture sia a Trento che a Rovereto, quindi insomma è difficile portare le persone dove dovrebbero andare. Vanno aiutate innanzitutto ad avere una consapevolezza del problema che stanno vivendo e poi cercare di fare chiarezza su quello che è le possibili soluzioni, insomma, il possibile aiuto per loro.
Grazie. Il consigliere Zucchelli aveva chiesto.
Grazie Presidente, grazie Daniele delle esplicitazioni. Mi aggancio a quello che già a suo tempo lei ci aveva già presentato, ho avuto l'occasione di partecipare alla sua presentazione e ai dati che sono stati dati, per cui non entro nel merito e non voglio andare a contestare questi, anzi non sono cose che chiedo definitive, chiedo proprio informazioni per dare a tutti noi delle opportunità di valutare in un modo più computo le varie situazioni che le chiedo. Giustamente dai dati che abbiamo rilevato, da quello che voi avete scritto, dove si dice che il disagio e la marginalità non riguardano più solo una parte esterna periferica, ma va a toccare la società sempre di più nel centro, centro come inteso quelle persone che si vedono anche a volte momentaneamente o temporaneamente interrompere il suo cursus quotidiano, il suo vissuto normale, oppure chi invece lo fa proprio di abitudine. Ecco allora che accanto a queste forme di estrema emarginazione si sta crescendo una popolazione diversificata, come lei ha più volte esplicitato e più volte dettagliato. È ovvio che è una condizione di vulnerabilità, di totale insicurezza e precarietà costante, dove lei ha toccato appunto che ci vuole sempre di più l'accompagnamento. E vengo al dunque, vengo a alcune domande che sono qua a chiedere. E leggendo quello che è un provvedimento che la dottoressa Fari ci ha presentato, un provvedimento attestato e che condividiamo, c'è un'esternalizzazione poi da andare a discutere, da programmare e quant'altro. Proprio per questo le sono a chiedere che l'importo che è stato indicato, mettiamo così dirlo, lettato, 87.000 euro, io sono a chiederle appunto che se lo divido per 12 mesi sono 7.250 euro al mese, se lo dividessi per le ore che sono state indicate, sono 9 ore al giorno per 5 giorni, non 7 su 7 perché quello è nel progetto PRINCE, sono 180 giorni, ci sono 3 professionisti come lei ha detto, perché vi riconosco come professionisti, e lei ha detto io lo faccio per lavoro, giustamente non lo facciamo per andare come qualcuno voleva dire, no? La domanda appunto è sufficiente? Abbiamo un dato ancora più complessivo che ci possa far capire quello che è il comune, l'amministrazione, quello che sono le associazioni, quello che è, perché se poi continuiamo ad andare poi a ritoccare, ci troviamo più volte per andare a vedere che dobbiamo non arrivarci, lo facciamo male, perché le chiedo anche due cose. Lei giustamente dice noi siamo sul territorio, ma in tutte quelle 10 ore giornaliere c'è una persona sola o siete in tre? Perché sono tre, non sono 180 ore, sono 540 e sono 540 ore al mese, diviso per quello che ho detto prima, la vedo ben dura, insomma andiamo giro a girare proprio da volontariato. Altra domanda che le sto chiedendo è, di solito questi servizi sono fruibili anche di una prestazione mobile, una postazione anche mobile. Non so, non l'ho letta, non so se voi siete già forniti, se non l'avete, perché Rovereto non è grande, non è Milano, non è Verona, non è Brescia, ma sicuramente è, e sicuramente a Sonno di là, è una comunque la margine, diciamo tutti i vari rioni, le viuzze, bisogna girare anche là, come lei ha detto, non è, è troppo comodo dire me li trovo l'ex Bima, che li trovo ai soliti punti, non è vero, per cui bisogna girare e avere anche un po' di assistenza, perché se c'è qualcuno l'accompagnamento non è dire uno lo prendo e lo porto o gli dico ti do il bigliettino da visita, formati là, è una formentis continuo. Un'altra domanda che le sono a chiedere è questa. Lei dice che, o comunque nel progetto, giustamente viene esplicitato dove che ci deve essere fatta della formazione, ma anche la formazione penso che costa. Allora, se costa, chi la fa? E chi la fa come la fa?
perché uno è anche fare dell'esperienza prendendosi dietro qualcuno che ti accompagna e si impara tanto, l'altra è anche una formazione proprio anche giuridica, amministrativa, comportamentale, sanitaria, di socializzazione psicologica, ci sono tante forme nel quale uno deve essere formato prima di poter, come lei e i suoi colleghi, per cui anche questo era un altro punto di dire come possa essere e come potrà essere fatta questa preparazione da poter poi mettere sul territorio delle persone professionali, professionisti altamente qualificati, come lei dice. Per cui da quello che riguarda appunto il PON come inclusione, che l'ho trovato nel punto 3 appunto di questo esposto, è ovvio che è quel servizio che è una prestazione di progetti da parte degli ambiti territoriali che vanno alla realizzazione di questo pronto intervento sociale e di intervento a favore delle persone in condizioni di povertà estrema e di marginalità. L'altra che è agganciata a questo, che non è solo a valore sulle risorse dell'iniziativa del RCCCU, che è Unione Europea nel quale l'ha disposto da, già ormai da decenni, è anche appunto quello che si diceva del PRINCE, dove è quello che avete proprio esplicitato, che è un rapporto che metterete 7 giorni su 7, 24 ore su 24, e allora lì penso che sono due cose, scusi? No, vabbè, allora, se comunque questo è questo, il PRINCE è questo che l'ho letto lì, è un discorso che c'è scritto che sono 24 ore su 24, 24 ore su 24, è ovvio che sono 7 giorni, dall'altra parte invece è esplicitato dove c'è dalle 10 alle 16, dalle 17 qualcosa alle 20, alle 22, per cui sono due servizi giustamente totalmente diversi. Ecco, se ci dà qualche dato, non dico solo economico, ma anche appunto da poter dire abbiamo qui giustamente la dottoressa, penso che lei giustamente per fare un business plan abbia ben centrato quello che è la problematica e ci spieghi molto di più se con questa cifra sia sufficientemente ragionevole o ci sia poi da dover di volta in volta dover sempre andare a riparlarne e ricorreggere di volta queste situazioni. Grazie.
No, come dicevo prima, allora questo è un importo, comunque l'importo che è costato in buona sostanza il primo anno di sperimentazione, ok? E quindi è stato fatto, comunque è un importo che è stato calcolato sulla base di quello che era il numero degli operatori messi a disposizione con le spese generali, tutto quanto era compreso diciamo nel pacchetto per il numero di ore. Io adesso non ho qua il calcolo esatto che è stato fatto quando abbiamo dato l'incarico, ma anche perché non era oggetto di questa delibera. Questo è quello, il costo che è stato impegnato per il primo anno sperimentale e sul quale più o meno ci attesteremo nell'affidamento del nostro servizio. Ripeto, cercando comunque di valorizzare anche il volontariato, che porterà quindi un valore aggiunto a titolo di valorizzato, ma che comunque non comporterà poi una spesa invece per il Comune di Rovereto. Per quanto riguarda il PRINCE, questo è un ambito che stiamo affrontando adesso con la provincia preannunciamo sarà comunque associato al servizio di unità di strada e andrà ad ampliare il servizio di unità di strada nel momento in cui comunque avremo ottenuto il finanziamento da parte del... Andare poi a specificare di più quello che è l'oggetto del servizio non lo possiamo dire nemmeno noi adesso, perché sappiamo in che cosa consiste questo progetto, quindi una postazione stabile con un servizio che che rientra in attività nel momento in cui non c'è il servizio sociale comunque disponibile, perché altrimenti per le emergenze sociali durante la giornata ci siamo noi, insomma, non è che il servizio sociale non fa più niente, assolutamente, però quindi nei momenti H24 è l'H24 quando non c'è il servizio attivo. Ci sono anche un mucchio di altre competenze che poi spettano all'interno del PRINCE, ma questo andremo poi ad esplicitarlo nel momento in cui avremo i dati certi per poter procedere all'affidamento anche di questo servizio, anche sulla base del finanziamento che verrà assegnato. Se verrà assegnato. Per quanto riguarda la professionalità delle persone che vengono, che operano all'interno di questo servizio, lo preciso ancora, si tratta comunque di enti accreditati per lo svolgimento di queste specifiche funzioni e che quindi necessariamente devono mettere a disposizione del personale qualificato per svolgere questo servizio e questa attività.
Se posso. Il rapporto non è come dire nostro con loro dal punto di vista economico, è con la fondazione, e dopo è la fondazione che naturalmente dopo stipendierà loro in base a quelli che sono. Ecco, per la mobilità abbiamo adesso a disposizione anche una macchina, per cui lo spostamento nelle varie zone della città è assolutamente, come è coperto, importante. Davide.
Sì, abbiamo a disposizione il furgone con il quale ci spostiamo e portiamo in giro il necessario, quindi insomma la nostra piccola unità mobile ce l'abbiamo, ecco, insomma, quindi noi se facciamo un'uscita a piedi usciamo col nostro bel zaino, ci mettiamo giù quello che ci serve, se no abbiamo il furgone, le coperte sul furgone, tutto il necessario, insomma. E abbiamo sede presso il CEDAS di Rovereto, quindi insomma abbiamo anche un ufficio che non è da sottovalutare, perché adesso magari nei primi mesi e contavamo un paio di incontri in ufficio con le persone, quindi proprio un numero ridicolo. Adesso che le persone iniziano a conoscerci, a frequentarci, noi frequentiamo loro, quindi si costruisce qualcosa piano piano nel tempo, abbiamo un'attività anche d'ufficio e non indifferente, quindi come dicevo prima, durante magari le giornate di lavoro diurne, prima di partire per un accompagnamento c'è da prepararsi, da pianificare qualcosa, da prepararsi, c'è da fare magari aiutare una persona a livello burocratico piuttosto che altro, insomma la si fa venire in ufficio o talvolta vengono proprio a cercarci loro anche in ufficio. Poi come dicevo prima abbiamo una reperibilità telefonica durante gli orari di servizio, casomai torniamo, vediamo che c'è la chiamata, vediamo che c'è il messaggino, ci mettiamo un secondo insomma a richiamare, a scrivere, a rispondere, quindi insomma pur essendo in tre riusciamo a monitorare abbastanza la situazione. Ecco, dopo chiaro l'aspetto poi di finanziamenti piuttosto che altro non compete a me, quindi io mi limito a quello che è la nostra operatività insomma proprio sul campo, però insomma ecco questo, quello che è stato fatto finora è stato fatto con queste risorse, quindi io posso parlare per quello di cui abbiamo trattato fino adesso.
Consigliere Luzzi, prego.
Sì, io non volevo fare domande, volevo solo fare una piccola proposta. Lei prima ci ha riferito che ovviamente incontrando queste persone ascoltate le loro storie, quindi il loro background, quello che... La proposta potrebbe essere in sostanza questa, quella di raggruppare in un piccolo libricino, ovviamente non so chi potrebbe di fatto scriverlo, e varie storie di questi personaggi, anche perché poi probabilmente se queste persone vengono anche invogliate e si vedono poi realizzato un qualche cosa di scritto, probabilmente diciamo si sentono importanti e si sentono riammessi nella società, perché fondamentalmente una persona che vive comunque in strada vive ai limiti di una società. Lei poc'anzi ha parlato di questo difetto di relazioni, probabilmente questa proposta che io oggi pongo in sostanza potrebbe favorire una rinascita di queste relazioni di queste persone. Poi ovviamente se dovesse essere anche realizzata i proventi non dovrebbero essere dovrebbero essere usati per loro e per l'attività che voi di fatto compiete egregiamente ogni giorno. Grazie.
No, rispondevo, dicevo sì, più che un libricino diventerebbe un'enciclopedia di storie, nel senso che no, io parlo poi della mia storia personale, avendo lavorato tanti anni in Bassa Soglia, ho visto tante di quelle persone, si potrebbero scrivere storie raccapriccianti, storie troppa lacrime, storie insomma di tutti i tipi. È una buona idea, bisognerebbe trovare qualcuno che si prenda l'onere di ascoltare una storia anche non facile, insomma, e costruirci intorno a qualcosa dopo, insomma, ripeto,
bella l'idea, bella l'iniziativa, ma da parte nostra ci occupiamo insomma del reinserimento, no? Dell'aiuto, del fare ponte tra le persone servite e tutto il resto, quindi magari chi lo sa, so di qualcuno che ci ha provato, che ha scritto qualcosa, che ha pubblicato qualcosa, la sua storia, magari con nome di fantasia, però cioè, qualcuno si inventa e riesce magari un po' a raccontarsi raccontando una storia, insomma, e spesso e volentieri funziona. Poi dipende l'interesse generale verso questa tipologia, insomma, di scritti, perché la biografia del senza tetto non penso che diventi un best seller.
Come intervento, assessore, sì. Ok.
Rispetto anche alla proposta della consigliera Luzzi, che è questa, noi abbiamo fatto un incontro con le scuole. Siamo andati al Don Milani con loro, con l'unità di strada, abbiamo incontrato delle classi, qui abbiamo spiegato quello che è stato fatto, è stata portata anche l'esperienza vissuta di persone che hanno, come dire, sono uscite da una certa situazione, e devo dire che abbiamo, come dire, incontrato un interesse non sperato da questo punto di vista, con molte domande da parte dei ragazzi, perché qui il tentativo è proprio quello di come dire, sensibilizzare i ragazzi rispetto al fatto che non si vive da soli in questo mondo, cioè bisogna anche accorgersi di chi è vicino e dei bisogni che hanno le persone. Abbiamo trovato molta come dire, sensibilità, per cui su questo noi puntiamo e punteremo sempre di più, proprio per stimolare anche l'interesse di volontariato rispetto a questo tipo di esperienza, e credo che i giovani come dire, siano molto interessati. Già un'esperienza che non c'entra con questo, ma che stiamo portando avanti, è che faccio cose, vedo gente, dove ci sono ragazzi che durante le vacanze estive si mettono in gioco per come dire, svolgere dei servizi a favore della cittadinanza, quindi insomma anche questo lo stiamo portando avanti, credo che sia un lavoro assolutamente importante. Grazie.
Consigliere Galli, prego.
Grazie. Allora, io leggerò un comunicato elaborato da Rinascita Rovereto, che nella, oltre a numerose considerazioni possibili...
Scusi, consigliere Galli, quindi il suo è un intervento? Non ha da fare domande tecniche?
No, okay. Stavo dicendo, è un intervento alla fine del quale... si pone una domanda, una
comunque
questione.
Comunque consideriamo anche un intervento, ok, va bene,
no, dicevo, posso anche aspettare se ci sono altre domande,
no,
altre domande tecniche.
No, è perché lei ha introdotto come qualcuno che vuole intervenire, allora eravamo ancora nella fase delle domande, se ci sono altre domande tecniche io le farei fare.
Penso assolutamente, che... sono d'accordo.
Ecco, allora... E sì, perché io chiedo sempre, ma vedo che non vengo molto ascoltata, che quando si pongono le domande si faccia una cosa un po' sintetica. Spero che dopo negli interventi chi è già intervenuto all'interno del suo porre la domanda si contenga un po', perché effettivamente è davvero molto tardi. Allora, c'è il consigliere Veronesi che vuole fare una domanda, poi le do la parola, consigliere Galli. Prego, consigliere Veronesi.
No, Presidente, non è una domanda, quindi aspetto il termine dei colleghi.
Ah, ok, allora da quello che ho capito partiamo con gli interventi. Prego, consigliere Galli.
Grazie. Allora, il cuore dell'accoglienza dei senza tetto... ricorderebbe il trentino Don Dante Clauser, l'amico degli ultimi, dovrebbe essere il centro diurno, uno spazio socialmente rilevante votato all'accoglienza. Questo dovrebbe agire in sinergia con una mensa e un dormitorio, oltre che con l'unità di strada, attiva all'esterno nelle ore notturne per prestare un supporto e indirizzare le persone che lo desiderino al centro diurno. Nel centro dovrebbe essere possibile trovare un ambiente coperto e riscaldato, in caso di caldo e freddo, pioggia e neve, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 19.30, in grado di offrire la colazione e un pasto, caldo o freddo, a pranzo e a cena, oltre a servizi igienici, docce e un posto letto. I due servizi, centro diurno e unità di strada, dovrebbero essere integrati e complementari, da mattina a sera il primo, da sera a mattina il secondo. Rovereto a oggi ha un centro diurno, ma questo è aperto prevalentemente dal lunedì al giovedì, dalle 9.15 alle 13 e dalle 14 alle 17, e per qualche ora il venerdì 9.15-13, sabato, domenica e festivi, dalle 11.45 alle 12.30. Il posto letto è presente, ma subordinato alla disponibilità e alla turnazione. L'unità di strada, attiva da gennaio, è necessaria in primo luogo per chi non vuole andare in una struttura oppure per chi non la conosce. L'unità è attiva in orari diurni, come abbiamo letto, due moduli dalle 10 alle 16 e tre dalle 17 alle 22.30 e non, come nella maggior parte delle realtà, in orari notturni, orientativamente dalle 22 alle 4, quando il diurno è chiuso. L'investimento nell'unità di strada suggerisce che l'offerta attuale del centro diurno di Rovereto sia sufficiente e che sia quindi logico rinforzare altre modalità di assistenza. Invece tutti i soggetti interessati, in primis proprio il Comune e la Curia, erano concordi fino a qualche mese fa nella necessità di potenziare gli orari del centro diurno cittadino. L'Adige riportava il 25 gennaio 2022, arriverà il centro diurno per i senza tetto, con orario continuato da mattina a sera dalle 9 alle 19.30. Questo era stato l'esito di un lungo incontro avvenuto il giorno prima, nella sala in cui vi trovate, e tra Comune, Caritas, operatori assistenziali. Incontro stimolato da Gloria Canestrini e Riccardo Petroni, e alla presenza del Comune, Sindaco e Assessore Previdi, della Fondazione Comunità Solidale, del Decanato e dell'Unità di Strada. In quell'incontro si era raggiunto un consenso unanime per mettere a punto un progetto che ampliasse l'offerta del portico come giorni e orari. Era specificato che i fondi sarebbero stati interamente forniti dal Fondo Decanale, alimentato da benefattori locali, e che i volontari sarebbero stati reperiti agevolmente, anche nelle associazioni attive sul territorio. La provincia di Trento, per voce dell'assessore Segnana e degli uffici alle politiche sociali, in particolare la dottoressa Sartori, aveva autorizzato il 4 di febbraio alla presenza del dottor Petroni, chiedendo la presenza di un coordinamento tra gli enti coinvolti. Poi, in data 24 marzo, l'arcivescovo Tisi aveva incontrato Canestrini e Petroni e aveva confermato anche lui la possibilità di aprire il diurno secondo quanto stabilito nel precedente incontro, oltre alla piena volontà di trovare i volontari. Si intravedeva un'iniziativa senza esborso economico, finalizzata a una struttura gestita da volontari, funzionante durante tutto l'anno, stabile e continuativa, un punto d'incontro capace di convogliare persone dalla strada a una struttura. Questa progettualità sarà invece sostituita da un'iniziativa che prevede un esborso economico e che potrebbe addirittura consolidare il problema dei senza tetto in strada. Un centro diurno completo ed efficace dovrebbe essere il punto di partenza per un'azione sul territorio. Dovrebbe servire come le fondamenta di una casa dell'accoglienza che si proietti, anche con l'unità di strada, sul territorio. Se, come sembra, queste fondamenta sono parziali, si teme che il potenziare l'unità di strada, azione oggettivamente nobile, possa non sortire gli effetti auspicati o non sortirli tutti. I rilievi dell'unità di strada confermano il problema dei senza tetto e del bisogno di posti letto, ma senza un diurno completo, dove possono convergere la maggior parte dei senza tetto? Che senso ha quindi intensificare l'unità di strada? Avere un'unità di strada senza un adeguato diurno sembra infatti come costruire una casa senza le fondamenta. Alla luce di questo si chiede di confermare che il diurno del portico possa essere aperto in tempi brevi secondo la modalità stabilita nel citato incontro del 24 gennaio, una questione di umanità che non richiederebbe ulteriori interventi burocratici. Grazie.
Non ci sono domande di natura tecnica, quindi è più che altro un intervento.
Qualcosa perché, posso anche dare risposte,
se vuoi, prego.
No. No, ma quello non me ne occupo. No, il consigliere parlava delle fasce di attività dell'unità di strada che dovrebbero andare a coprire anche le ore notturne. Ecco, io parlo per esperienza perché in strada, insomma, in questi mesi abbiamo anche provato l'esperienza in notturna per vedere se il nostro intervento poteva essere incisivo anche in quelle ore. E io vi invito ad andare in strada, nei luoghi abbandonati, in stazione dei treni, alle 2 di notte, a svegliare una persona che dorme in pieno inverno e poi ditemi insomma la risposta che ricevete. E l'uscita notturna può funzionare sull'emergenza, qualora succede qualcosa e allora si è pronti a intervenire, c'è la reperibilità, ci siamo, ma il lavoro grosso si svolge di sera, durante la notte le persone dormono, una volta che hanno trovato un riparo, una volta che hanno trovato un rifugio, una volta che sono al sicuro, tra virgolette, è inutile un intervento, cosa andiamo a fare, due chiacchiere con loro alle 3 di notte, insomma, quello possiamo farlo anche la sera. Diverso è il discorso del monitoraggio, cioè stanno bene, non stanno bene, sono vive, non sono vive, ecco, questo sì, però a Rovereto, salvo qualche raro caso, da noi appunto monitorato, le persone non dormono all'aperto. La maggior parte, la stragrande maggioranza delle persone da noi intercettate ha trovato ripari coperti, seppur in posti disgraziati, però difficilmente si trovano a Rovereto persone che dormono all'aperto. Quest'inverno ce n'erano veramente poche in vista e queste persone qui, più che altre, hanno delle particolari magari fragilità o difficoltà e problematiche, quindi insomma sono situazioni comunque ben note a noi, alle forze dell'ordine, ai servizi, quindi non abbiamo i numeri di Milano, non abbiamo i numeri neanche di Trento, abbiamo dei numeri che sembrano tanti ma non lo sono, considerando che comunque Rovereto è una città di 45-50 mila abitanti che offre dei servizi insomma non indifferenti, non manca niente se vogliamo Rovereto, e quindi non possiamo aspettarci ad esempio di risolvere il problema lei parlava del consolidare, no, la presenza in strada delle persone. Purtroppo, ma non lo dico io perché sono io, lo dicono i dati raccolti dalle diverse unità di strada su tutto il territorio nazionale e non solo, la presenza di senza dimora in città con migliaia di abitanti che offrono dei servizi è una presenza che sarà sempre costante, perché le differenze sociali, le difficoltà, parlavamo prima di dipendenze, di altre patologie, di psichiatria piuttosto che altro, avremo sempre persone che nei centri, grandi centri che offrono servizi alla persona, ci sono persone in difficoltà. Tra queste persone in difficoltà ci sarà sempre qualcuno più in difficoltà degli altri o che ha dei problemi tali da non riuscire appunto a star dentro, insomma. Sugli orari di apertura del centro diurno si è discusso molto, io posso dire dal canto nostro che col centro diurno lavoriamo in sinergia, voglio dire, io ci ho lavorato per 8 anni, ma al di là di quello, insomma, abbiamo un rapporto veramente di stretto contatto con il portico, gli stessi operatori che lavorano al centro diurno sono gli stessi che lavorano anche in casa d'accoglienza, quindi ogni situazione che passa dalla casa d'accoglienza o dal centro diurno
viene monitorata e viene fatto uno scambio anche poi con noi e viceversa, se noi incontriamo qualcuno, poi lo accompagniamo al centro diurno piuttosto che in casa accoglienza, poi insomma c'è un monitoraggio costante e in sinergia con la struttura. Sulle decisioni prese nei diversi incontri non mi esprimo perché non sta a me esprimermi, però quello che abbiamo rilevato noi come unità di strada e quello che riporta anche il portico è quello che a Rovereto le persone non muoiono di fame, né di giorno né di notte, né a pranzo né a cena. Il centro diurno del portico che offre pranzo alle persone, talvolta, adesso non dico sempre perché voglio dire non è sempre così, però talvolta magari avanza anche qualcosa. Il fabbisogno di istituire una mensa serale aperta a tutti non è stato raccolto, ma non lo raccogliamo noi in prima persona che in strada ci lavoriamo. Perché le persone che incontriamo anche la sera non ci riportano questo problema. Potrei citarvi alcuni esempi, ma vabbè, senza far nomi, persone che sanno dove andare a recuperare qualcosa. Ci sono delle pizzerie, ad esempio a Rovereto, che senza farsi troppa pubblicità, in orario di chiusura, preparano 2-3 cartoni di pizze e vanno a darli a quello che passa, che sanno che passerà e lui sa che riceverà qualcosa. Adesso questo non risolve il problema sicuramente. Però insomma c'è anche la componente della cittadinanza attiva, insomma, ecco, che magari non è sempre in vista.
Grazie, ha chiesto sì, ma aveva chiesto la parola anche il consigliere Veronesi.
No, è
su questo per rispondere, ok, scusa assessore.
Grazie, no, niente, una risposta brevissima. Dopo il susseguirsi di quegli articoli che sono stati sul giornale, io ho interloquito con Monsignor Vescovo, il quale mi ha dato la sua totale disponibilità anche ad investire nel caso ci fosse la necessità di prolungare l'orario. Però dal tavolo che noi abbiamo fatto e come vi ha riferito Davide in questo momento non emerge questa necessità nel modo più assoluto, per cui la disponibilità di Monsignor Vescovo c'è, che me l'ha confermata 2 giorni fa al telefono, e però dal tavolo che noi abbiamo fatto e che come dire, ci permette di monitorare costantemente e puntualmente la situazione, questa necessità non esiste. Grazie.
Consigliere Veronesi, prego.
Sì, grazie Presidente. Io ho colto, magari perché sono troppo attento a certe sfumature, un paio di aspetti che politicamente mi hanno fatto piacere. Uno è quello rispetto all'intervento del collega consigliere Angeli, e l'altro è di Davide, l'operatore, che adesso vado a ricordare. Mi è piaciuto il tono del consigliere Angeli, perché questo, voglia o non si voglia, è uno di quei temi relativi al grande mondo dell'accoglienza, della sensibilità nei confronti degli ultimi, siano essi immigrati o bisognosi di altra tipologia di sostentamento, di aiuto, che è un tema che politicamente, insomma, spesso e volentieri è risultato divisivo, a partire dal livello nazionale fino a cascata al livello locale. E il tono pacato del consigliere Angeli, che comunque rappresenta un partito e un gruppo che spesso e volentieri si è trovato in antitesi rispetto a determinate dinamiche su questo tema, mi è piaciuto, lo condivido ovviamente personalmente, non sono come appartenente al gruppo, ma questa spiccata sensibilità umana di Willy gli va riconosciuto. Ed è anche una dimostrazione che, se me lo lasciate dire, anche il mondo del centrodestra, nel momento in cui ci sono degli aspetti, delle tematiche che sono e risultano assolutamente trasversali rispetto all'aiuto di chi ha bisogno, si trova con atteggiamenti e rimostranze assolutamente condivisibili anche rispetto ai proponenti. Ed è un aspetto che ci appartiene anche come bagaglio politico, nonostante, come dire, spesso ci si sia ritrovati nella parte opposta delle barricate, ma probabilmente le tematiche erano altre, forse bisognose di maggior controllo. Il secondo aspetto che mi ha fatto piacere è, come dire, proprio 30 secondi dell'intervento di Davide, per quale mi permetto insomma di dare del turno, tanto sia da remoto e che non lo conosca. A un certo punto Davide ha detto una cosa all'interno del suo ragionamento, ha detto, ha citato una giustificazione di questi soggetti che talune volte, rispetto al mondo del lavoro, della casa, dell'abitazione, dicevano o dicono, beh, se avessi un lavoro cambierebbe tutto, no? Se avessi un lavoro non sarei così, se avessi un lavoro sarebbe un'altra cosa, ma poi Davide alla fine ha detto, ma non è vero. Allora, il sentire dalla viva voce di un operatore che, adesso apro virgolette, no? Politicamente magari non la pensa come noi, anche per un'altra sensibilità, però il portare a terra quella che è un aspetto, un elemento reale rispetto magari a qualche anno fa, dove forse l'aspetto del dategli un lavoro e vedrete che non staranno più sulla strada era utilizzato in maniera anche demagogica, forte, dirompente, univoca rispetto a tanti ragionamenti di contrapposizione. Oggi Davide ci ha ricordato, proprio perché lo vive, lo ha vissuto, probabilmente, anzi certamente lo ha testato, e ha visto che alla fine il risultato non cambiava, ci fa capire come quella non sia la strada, neanche politica, sulla quale perseverare. Anche perché Davide stesso ci ricorda che quelli che sono oggi gli ultimi, i più bisognosi, non sono più solo quelli che forse qualche decennio fa erano solo i tossici e poi pian piano sono diventati anche gli alcolisti, ma sono anche una fascia purtroppo importante di una società che fino a ieri non era sommersa, ma non ne aveva bisogno, la fetta di chi appartiene a quelle fasce di separati, di ludopatici, di affetti da disturbi psichiatrici, che probabilmente una volta magari anche beneficiavano di un aiuto familiare, e che oggi anche e soprattutto a seguito della pandemia, si sono purtroppo moltiplicati, no? E quindi sono gioco forza emersi. Emersi con le loro difficoltà, emersi con le loro fragilità, emersi con il loro pudore, emersi con la loro vergogna, perché quando prima Davide diceva non tutti li conosciamo perché non tutti vengono a chiedere da mangiare, aggiungo altro anche che, Davide forse questo non lo ha detto, ma forse non l'ho colto, non tutti ne hanno il coraggio, non tutti hanno come dire la forza di togliersi quella maschera di, non dico di perbenismo, ma di persone normali e di mettersi in fila davanti alla Caritas. Questo fa sì che anche il range di specializzazione degli operatori di strada sia ampia, sia ovviamente gioco forza maggiore, perché più diverse sono le categorie da assistere e più una sorta di professionalità. E ha ragione Davide quando dice la sera si è solo sulla trave, no? Non si impara da nessuna parte. Deve essere sempre più messa in condizioni di soddisfare o di parare le esigenze più, più disparate. Faccio una domanda invece, questi erano gli aspetti che io ho colto e che mi hanno fatto piacere. Faccio una domanda e concludo all'assessore Previli per chiedere questo. Come, vorrei una risposta proprio a metà tra il tecnico e il politico, il soggetto unità di strada, indipendentemente poi da chi sarà gestito, si colloca all'interno del sistema dei servizi sociali del Comune di Rovere? Cioè, a che punto della catena sta? Perché io credo che anche politicamente un servizio del genere funzioni se si colloca come una sorta di upgrade, no? Come abbiamo comprato, in termini di calciomercato, abbiamo comprato un calciatore nuovo, ci costa, lo mettiamo, lo inseriamo però all'interno della nostra squadra, non lo mettiamo a giocare nel campetto a fianco. Quindi a chi riferisce l'unità di strada, chi utilizza i dati che raccoglie, cioè la mia perplessità è che poi non diventi comunque una sorta di service, se utile, ma che abbia una, sì, una logica se diventa funzionale all'interno della crescita dell'intero sistema di aiuto che il Comune di Rovereto attraverso l'assessorato di Previdi riesce a mettere a terra, perché se no altrimenti, e quindi una sorta di crescita dell'intero sistema, una sorta di motivazione in più in termini di supporto, in termini di raccolta dati, in termini di servizio, per far crescere e per ottenere un beneficio maggiore rispetto alle risposte che il Comune di Rovereto riesce a dare agli ultimi, altrimenti rischia di diventare solo un service affidato all'esterno per andare a coprire sicuramente una necessità e una mancanza della struttura roveretana del Comune, che comunque non ha le professionalità, non è compatibile, eccetera, ma se non è contestualizzata in termini proprio aziendali all'interno di un processo di servizio complessivo del Comune per fornirne un'ulteriore implementazione, altrimenti rimane, come dire, un mero servizio affidato all'esterno che poi diventa autoreferenziale e magari poco utile. Grazie.
Grazie consigliere Veronesi. Diamo il tempo all'assessore di pensarci, perché adesso facciamo 10 minuti di pausa e poi risponderai e andremo avanti con la discussione.
Prova.
Ci sei, Roberto?
Grazie, Ruggero, perché prima l'appello l'ho detto presente, ma non andava il microfono.
Qui si vede bello, chiaro, lucido.
Grazie, faccio prova anch'io adesso.
andato a mettere un mi piace.
No, te lo metto quando fai le cose.
Riprendiamo. Ci sono altri interventi?
No. Presidente, io ma siamo, non ho inteso, siamo passati dalle domande tecniche.
Sì, 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 con l'intervento del consigliere Galli. Prego, consigliere Puzzer.
Anche mio era un misto di intervento, volevo rassicurare il sindaco, non sono andato a mettere il mi piace adesso. E lo metterò nel caso.
Parlavo a Pumaroli, no, parlavo a Pumaroli, non a lei.
Pumaroli l'ha messo, infatti, mi piacerebbe vedere anche il suo e magari le azioni, ma comunque. No, dicevo perché anche il mio, prima di Galli, volevo intervenire, perché anche il mio è un intervento che è un tema molto aperto di fatto, no? Visto che adesso stiamo dando delle indicazioni, poi la Giunta dovrà provvedere a fare gli affidi ai bandi, è un po' un argomento aperto, mi fa piacere che ci sia ancora Davide Maier e Maier in aula, anche se sia un intervento, come dire, anche per parte politico, ma così è, insomma, è un intervento politico però che prevede anche una proposta, pertanto vuol dire che considera l'ipotesi di avere una risposta anche, no? Io dicevo che già in commissione ho apprezzato l'approccio e la spiegazione competente da parte del relatore, che era anche quel giorno, mi pare, il medesimo Davide Maier, che hanno riguardato la loro conoscenza e la capacità di lavorare per agevolare il migliore approccio verso il futuro di queste persone. Giustamente non è che portano il tè caldo e vanno a casa loro. Lavorano per, come dire, considerare l'essere umano nella sua interezza e nel cercare di farlo progredire, di dargli appunto il miglior approccio verso un futuro, la possibilità di rientro nella società. Parlava, mi ricordo, di ricostruzione, di rapporti familiari, monitorare i luoghi del ricovero, a far da ponte anche con le forze dell'ordine. Ho inteso meglio il percorso, no? Anche grazie alla dottoressa Fauri, di come adesso è meglio intervenire però preventivamente in questo percorso, che adesso è di indicazione, perché poi questo affido che sarà gestito dalla Giunta, se si possono dare degli stimoli, ecco. Io nella definizione successiva, in quello che sarà l'affido del servizio, ipotizzo, spero, ambisco, in una definizione che potrebbe essere la migliore dal punto di vista anche del coinvolgimento giustamente delle professionalità, ma anche di quella società civile, il cui apporto peraltro è stato più volte richiamato anche negli interventi questa sera, no? Ecco, mi sono mancati nel report di presentazione il tema dell'assistenza semplice, immediata, la coperta, il pasto caldo, l'acqua fresca, dipendentemente dalla stagione, insomma, acqua fresca o tè caldo, no? Che ho citato prima. È vero che diceva Davide Maier che questo è un modo solo per facilitare l'aggancio, non è l'obiettivo principale. Diceva che le 50 coperte nel furgone, il tè caldo, che non è l'obiettivo principale, non è il ruolo principale al quale, rispetto al quale intendono operare, no? Però sapendo che a Rovereto opera già da tempo, da diverso tempo, un'unità di strada che si offre gratuitamente proprio per questi servizi di base, di fornitura, no? Di distribuzione pasti, bevande, coperte, materiali di prevenzione, e che per quanto mi ha dato sapere, nonostante ridacchi, ma non so se ridacchi, e che oggettivamente si muovono anche con una certa competenza, mi viene da ricordare che nel catalogo dei servizi socioassistenziali come sia previsto il diploma di scuola secondaria di secondo grado con un'esperienza lavorativa almeno di 12 mesi, per esempio questo lo hanno, non sono dei laureati in sociologia, ma sono delle persone che hanno esperienze, che hanno un diploma, pertanto nel catalogo dei servizi socioassistenziali rientrerebbero come qualifica, diciamo, anche, hanno anche una qualifica, una competenza sanitaria, visto che possiedono tra di loro uno o più volontari che sono formati nel campo della rianimazione cardiopolmonare e l'utilizzo del defibrillatore automatico, semiautomatico, e si muovono anche loro con un furgone attrezzato anche appunto di defibrillatore, oltre che di tutti questi pasti, bevande e quant'altro da offrire. Allora, come ho già chiesto peraltro anche in commissione, perché invece che nei loro confronti avanzare una critica, che io ritengo anche gratuita, no? Verso di loro che già si chiamano unità di strada Rovereto e che lavorano sul campo da diverso tempo, perché non li si valorizza anziché distrattarli, come ho sentito in commissione? Sono peraltro un'organizzazione che offre il proprio aiuto, la propria solidarietà in maniera totalmente gratuita, proprio offrendo quei servizi semplici, non, sicuramente non professionali al punto di quelli che può offrire Comunità Solidale, ma servizi semplici di distribuzione beni primari, di sostegno nel caso di difficoltà. Allora chiedo se non è possibile, chiedo fin d'ora se non è possibile creare una collaborazione, come la chiama la dottoressa Pauri, la coprogettazione, anche includendo, coinvolgendo queste persone che agiscono, tra parentesi anche da per quanto ne so, da prima che arrivasse questa sperimentazione pubblica. Siccome si dice è necessaria una professionalità e non ci si può improvvisare, è altrettanto vero che mi pare brutto fare a meno di chi comunque un'esperienza sul campo ne ha parecchia e una volontà di mettersi a disposizione anche ne ha parecchia, e credo che non sia certo positivo disperdere energie offerte gratuitamente verso il prossimo, almeno a me pare sgradevole per chi crede nei principi della solidarietà, è quasi un delitto, no? Far venir meno l'aiuto di chi si offre e si mette a disposizione. Allora, come dire, premetto questo desiderio che confido possa essere poi recepito dalla Giunta quando provvederà al bando o all'affido, non ho ancora inteso bene. Ecco, io dico valorizziamo e non sviliamo chi da tempo lavora di giorno, di notte, volontariamente, gratuitamente, svolgendo di fatto già un ruolo di unità di strada, chiamiamolo basica, unità di strada, come dire, ecco, non professionalizzata, ma comunque assolutamente utile. Ecco, questo è lo stimolo rispetto al quale sono contento che sia ancora Davide in sala, perché, come dire, sarebbe bello avere una risposta, non lasciare questo intervento morire così senza un nulla di detto, perché, ripeto, abbiamo parlato di coprogettazione anche coinvolgendo quelli che sono quello che è la società civile, e questo è uno stimolo che io lancio e rispetto al quale mi piacerebbe avere un report, una risposta. Grazie.
L'assessore e magari anche la dottoressa Fauri risponderanno in sede di replica, consigliere Puzzer. Ci sono altri interventi?
Sì.
Prego, consigliere Ploteger.
Grazie Presidente. Ma ho ascoltato con attenzione gli interventi e mi pare che si sia effettivamente sulla buona strada, anche se io credo che abbia maggiore possibilità di intervento una unità professionalizzata con qualche volontario, ma mi ha convinto moltissimo quell'intervento fatto sugli accompagnamenti, perché gli accompagnamenti sono estremamente importanti per dare a questa gente un aiuto effettivo e senza mirabolanti speranze di recupero che credo, a parte qualche caso, siano assolutamente impossibili, ma bisogna accettare la presenza di queste persone che vivono sulla strada e aiutarle senza aspettarsi chissà che, senza aspettarsi chissà quale recupero. E quell'intervento fatto sull'accompagnamento mi ha veramente convinto che lì è estremamente importante aiutarli a vivere questa loro esperienza, che non vogliono abbandonare, peraltro credo, ormai credo siano persone arrivate a un punto che hanno dovuto rinunciare, non sono dei perdenti, però bisogna aiutarli quantomeno a vivere senza disperazione questa ultima parte della loro vita. E credo che accompagnarli per quelle piccole attività che rendono la vita possibile, non certamente grandi interventi, ma è difficile oggi addirittura per una persona normale seguire tutti i vari atti della vita normale, immaginiamoci poi per queste persone. Questi, noi indubbiamente penso che l'Italia voterà questa delibera e credo che siamo sulla strada giusta e direi proprio, e concludo, che più che aspettarmi granché dal volontariato, che è indubbiamente importante, ma vedo e mi ha convinto proprio questo intervento che è stato fatto sul volontariato, ci devono essere persone preparate e indubbiamente anche dotate di una gran carica umana che seguono questa gente continuativamente e diano una mano anche senza aspettarsi, ripeto e concludo, grandi recuperi, ma aiutiamoli a vivere, ecco, grazie.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? No, quindi facciamo fare la replica all'assessore o direttamente anche alla dottoressa Fauri, prego.
Io volevo solo ribadire il fatto che il servizio Unità di Strada è un servizio a catalogo e quindi presuppone come necessario il possesso dell'accreditamento provinciale. E quindi è chiaro che i soggetti che saranno chiamati al tavolo per la gestione di questo servizio, organizzazione e gestione del servizio, dovranno necessariamente essere in possesso dell'accreditamento provinciale. Poi è chiaro che all'interno delle competenze che saranno affidate ci sarà anche quella della formazione del volontariato, ma sarà un volontariato che dipenderà direttamente dal soggetto gestore del servizio. Perché questo è logicamente un limite di legge, è necessario avere determinate caratteristiche ed ottenere l'accreditamento provinciale per poter svolgere servizi a catalogo e così anche denominare i propri servizi con lo stesso nome previsto dal catalogo. Volevo solo fare questa precisazione.
Prego, assessore.
Grazie Presidente. Beh, io sono contento della domanda che ci ha rivolto Veronesi, perché ci permette di esplicitare quello che è un lavoro su queste tematiche che sono assolutamente importanti ma anche complesse. Ci permette di evidenziare che noi stiamo lavorando in rete e l'unità di strada della, messa in piedi questa sperimentale, ma che poi dopo diventerà come dire, facente parte dei servizi, non sarà una, come dire, un'appendice del servizio sociale, ma sarà una parte integrante di questo servizio di aiuto alle persone più bisognose. Perché dico questo? Perché l'unità di strada lavora a stretto contatto con noi, ci sentiamo non dico tutti i giorni, Davide, ma quasi. Loro ci forniscono un report settimanale o quindicinale di quello che è il lavoro che viene svolto. I casi vengono seguiti quindi da loro, assieme a In Sinergia con noi, con la Caritas e anche con il fondo decanale. Graziano Manica, come voi sapete, segue questo aspetto. Lo definirei un assistente sociale aggiunto, perché è da noi un giorno sì e un giorno sì, e quindi voglio dire la sinergia rispetto a queste problematiche è come dire, assolutamente perfetta e di massima attenzione, insomma, no? Quindi questo servizio, appunto, come avevo come dire, precisato all'inizio, abbiamo evidenziato l'anno scorso che era come dire un aspetto non coperto dal nostro servizio e abbiamo come dire, deciso di metterlo in piedi con la fondazione, che è una fondazione come dire, che ci ha offerto, come avete potuto sentire stasera, ma è inutile che ve lo dica io, delle persone qualificate, delle persone come dire, competenti, delle persone rispettose di coloro che vanno come dire, ad aiutare. Peraltro, sul terreno loro non sono identificabili, non hanno la pettorina con scritto unità di strada e con le strisce gialle e colorate. Perché? Perché loro non vogliono creare una distanza tra loro e le persone che vanno ad accogliere, che vanno ad avvicinare. Proprio perché non vogliono creare distanze, soprattutto non mettono neanche le fotografie su Facebook delle persone che vanno ad aiutare, anche questo contravvenendo a quello che è il discorso della privacy. Non stanno usando dei loghi del comune impropriamente, senza nessuna autorizzazione. Quindi, voglio dire, stiamo parlando di una unità di strada formata da persone serie, da persone competenti, da persone rispettose e che rispettano soprattutto la dignità delle persone, non vanno lì a fare, come dire, come ha accennato giustamente il consigliere Angeli, a fare la carità, perché questo siamo capaci tutti. Anche questi sono aiuti importanti, perché è chiaro che se uno non ha da coprirsi, se uno non ha da bere, se uno non ha da mangiare, insomma, viva Dio. Però noi andiamo oltre, cerchiamo di andare oltre, l'unità di strada, come dire, della Fondazione, va oltre questi aspetti. Ecco, dopodiché, se altri vogliono collaborare con noi, benissimo, nessun problema, vengono, si formino assieme a noi. Che ci siano poi dopo delle competenze anche sanitarie, insomma, su questo avremo molto da discutere, ecco. Perché la nostra unità di strada dice se ci sono dei problemi sanitari, noi chiamiamo l'ambulanza. Cioè facciamo intervenire le persone competenti, non abbiamo bisogno del defibrillatore. Ma a far cosa? Il defibrillatore per fare che cosa? Acquistare la macchina per portare gli anziani in giro roveretto per fare che cosa? Acquistare un furgone per fare una cucina mobile per dare da mangiare alla gente per fare che cosa? A chi? A chi? Spiegatemelo. Allora, se queste persone vogliono partecipare, vengono, si formano assieme a noi, acquisiscono tutti i requisiti previsti dalla provincia e ne possiamo riparlare. Grazie.
Grazie Assessore, perché siamo in replica. Allora, dichiarazioni di voto. Prego, consiglieri. Consigliere Chemotti, prego.
Grazie Presidente. Dichiarazione di voto favorevole, mi preme un po' riportare i ringraziamenti che ho fatto anche in commissione a Davide, ma a chi come lui si occupa di un tema così delicato, perché sostanzialmente in questi casi la gente vede il problema, anche se abbiamo capito che c'è tanto, diciamo così, di sommerso, di persone invisibili, ma alcune sono visibili. E purtroppo c'è anche chi questa cosa un po' la soffre, nel senso che reagisce chiedendosi ma perché il comune non fa niente. Il comune è un'entità, se vogliamo, un po' astratta. Dietro il comune invece ci sono delle persone. E quindi ben venga che ci siano delle persone, in questo caso ce ne abbiamo alcune qua davanti, che si mettono a disposizione, che mettono il loro tempo, le loro competenze, e per intervenire laddove appunto ce n'è bisogno. Quindi ringraziamento doveroso a queste persone qua che non solo non si tirano indietro, ma addirittura fanno di questa attività, mi viene da dire, anche un po' la loro ragione di vita. Grazie.
Grazie, ci sono altri? Prego, consigliera Francesconi.
Grazie, a nome del gruppo PD volevo ringraziare anch'io David Maier e anche tutta Fondazione Solidale per il lavoro svolto. E anche nella descrizione di un report che riporta dei numeri che possono risultare freddi, anche questa sera invece è uscita una grande umanità e sono usciti quasi questa invisibilità, sono uscite delle persone con dei volti, e questo secondo me è stato il grande valore col quale si vede il lavoro fatto finora durante la sperimentazione. Possiamo anche essere appunto favorevoli nel portare avanti questo lavoro come proposto nella delibera. Grazie ancora.
Altri? Prego, consigliere Chiesa.
Sì, grazie Presidente, naturalmente mi unisco a fare un ringraziamento, ma il ringraziamento è quasi doveroso ed obbligo, perché ancora questa sera, senza togliere niente agli altri ambiti, abbiamo capito quanto il sociale si intrecci con un'amministrazione, ma si intrecci naturalmente con una comunità. E io ringrazio veramente chi è intervenuto stasera, ma soprattutto Davide, mi permetto anch'io di dire l'operatore, non è un termine che mi piace operatore, mi piacerebbe più darti un altro concetto, lo stavo pensando, ma per adesso non mi è ancora venuto, prima di sera magari personalmente te lo dirò. Ma naturalmente anche tutti gli uffici, perché ci avete ancora evidenziato, come ha riportato benissimo e con Roberto parliamo spesso e volentieri, di un mondo, mi permetto di dire quasi invisibile, lui è stato questo termine che mi piace, che l'avevamo proprio visto, perché sono delle persone che tutti vedono, tutti capiscono, però si ha la difficoltà, non dico che non lo vedano, si ha la difficoltà di intervenire. Oggi mi avete dimostrato, io non sono in commissione, però ho percepito effettivamente questa passione che viene messa in questo campo, e stravolgendo un po' anche quello che è l'Italia, perché a me quello che mi è piaciuto molto è che ha invertito insomma il processo, siamo noi che andiamo da loro, è bellissimo quel passaggio lì, secondo me questa sera me lo porto a casa con un enorme orgoglio da parte vostra, che lo fate proprio nel miglior modo, cioè con l'umiltà, e io uso spesso e volentieri invece questo termine, con la gradualità, perché tutti i giorni per voi, è una sfida quotidiana che cambia, hai detto più volte, il problema non si pone mai, il giorno dopo anche la stessa persona ovviamente vive in un altro contesto, ha risolto magari un primo bisogno, ma naturalmente ha subito bisogno di un'altra necessità. Quindi siete veramente messi alla prova. Io ascoltando, insomma, è difficile capire che comunque avete fatto questo percorso, sperimentazione ancora una volta non mi piace, un percorso che avete dimostrato che effettivamente può essere fatto con l'aiuto di tutti, perché naturalmente voi non vi ponete come dei supereroi, ma vi ponete al contrario delle persone umili che lavorano, mi è piaciuto, voi dite bassa soglia, un altro concetto, che partite proprio dal basso per aiutare queste persone che naturalmente fanno parte della nostra comunità, e mi permetto di dire gli donate comunque una dignità della persona, la persona è al centro, quindi delle parole veramente importanti questa sera, delle geste che ci avete riportato e delle azioni che naturalmente fanno onore onestamente a queste persone, che spero possa portare il nostro ringraziamento e naturalmente il buon lavoro per una continuazione che naturalmente rende veramente fiera la città di avere sul proprio territorio nostro, di Trento, insomma, come a livello nazionale, di queste società, di queste associazioni che naturalmente aiutano dove ovviamente necessita un aiuto forte, puntuale, preciso, quotidiano. Grazie.
Prego consigliere Pozzer e poi consigliere Angeli.
Ma il defibrillatore a cosa serve? Si chiama l'ambulanza. Da medico l'assessore Previdi dovrebbe sapere, dovrebbe valorizzare quello che è un presidio che serve nell'immediatezza, dovrebbe insegnarmelo lei, e che quando arriva l'ambulanza è tardi. Pertanto averlo sul territorio presso le possibili necessità, speriamo mai, è utilissimo. E per questo l'abbiamo anche, peraltro, l'abbiamo installato in tutte le palestre, perché se è necessario un arresto cardiaco o fibrillazione, ma non voglio insegnare, c'è una giunta piena di medici, serve ora e non quando arriva l'ambulanza, ma arrivo per ultimo in questo, dovreste insegnarmelo voi. Però tornando all'intervento sulla delibera, l'intervento su questa delibera è però utile e doverosa nei fatti, e sarà ottimamente gestito il servizio da organizzazioni come Comunità Solidale. E pertanto il voto è favorevole, anche se purtroppo gestito politicamente da chi considera una differenza di solidarietà spaccanti tra quelle di serie A oppure di serie Z. Voto favorevole, grazie.
Grazie Presidente. No, anche il nostro voto sarà un voto favorevole, anche perché io credo che finalmente si riesce a fare un qualcosa di serio, e il fatto di monitorare e conoscere, andare verso le persone, che era un servizio che non è mai stato fatto, perché è partito 7-8 mesi fa, almeno sul territorio di Rovereto, io credo che è fondamentale, anche perché conoscere questo mondo è giusto, e se non andiamo a piene mani, difficile è riuscire a capire le problematiche che ci possono essere alla base. Non so se si riuscirà a recuperare qualcuno, ma l'importante è sapere di esserci, perché io credo che questo è un segno di civiltà, e sapere le persone, che questi, come qualcuno li ha nominati invisibili, che effettivamente sono invisibili, perché loro vorrebbero stare per i fatti loro e che nessuno li andasse a disturbare in determinate occasioni. Qualcuno lo fa anche magari come se fosse un'emergenza, che hanno bisogno di aiuto, che sono quelli che a volte ci cercano. Io credo che questo servizio, per fare un servizio completo, e come è riportato anche nella delibera, di fare quel servizio integrato di pronto intervento solidale, io credo 24 ore su 24 è fondamentale. È fondamentale però nel momento in cui si riesce a pubblicizzarlo, a farlo conoscere alle persone normali, perché sono le persone, sono i cittadini che saranno quelli che saranno le antenne sulla città, che fondamentalmente daranno dei messaggi per conoscere ancora meglio questo, e io credo che questo servizio integrato è fondamentale, perché deve andare a pari passo con questo. Dopo, al di là dei numeri delle persone, degli operatori di questo servizio, credo che 3 si potrà aumentare probabilmente, l'esperienza non lo so, e questo si vedrà andando avanti con il tempo, perché dopo 7-8 mesi è anche difficile un po' riuscire a programmare in maniera adeguata quello che sarà. E sicuramente
lo si toccherà con mano e io credo che un servizio del genere deve essere dato in mano a dei professionisti e da lì non ci piove che non venga fuori qua, parliamo di volontariato, va bene tutto, e io credo che i professionisti su determinati temi sanno anche come comportarsi, e anche perché non è semplice e facile riuscire a creare un rapporto con questi personaggi, perché sono personaggi di tutti i tipi, non è che boh, quello è fatto nel nord, andiamo dal tipo violento al tranquillo, perché i violenti sono tanti sotto questo aspetto, Davide ti capisco benissimo, bisogna avere tanta pazienza e contro che ci sono delle problematiche che non sono facili, insomma, e questo ti capisco. E dunque io credo questo è un progetto positivo da portare avanti, ma credendoci, cioè nel vero senso della parola, e non il fatto bom, facciamo questo progetto e dopo lasciamo, proprio per cercare di proprio di quel senso di umanità, perché fondamentalmente si parla di un senso di umanità in confronto delle persone che purtroppo sono dei disgraziati sotto un certo aspetto, non per colpa loro, ma purtroppo si trovano in condizioni tali da non poter riuscire ad affrontare la vita o la giornata in maniera normale, chiamiamola normale, come che la interpretiamo noi. E dunque il nostro voto sarà un voto a favore. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Bettinazzi, prego.
Grazie Presidente. Il voto di Roveretto Libera è un voto certamente favorevole a questa delibera. Io ci tenevo solamente a fare un breve ringraziamento a Davide. Ho particolarmente apprezzato l'autenticità nell'esposizione del progetto e ho apprezzato particolarmente quella che mi è sembrato di capire essere la metodologia che sta alla base del loro operato. Insomma, l'idea di non porsi degli obiettivi a priori da raggiungere, quindi come dire, valorizzare ogni situazione come se fosse unica e poter trovare nella costruzione della relazione il significato e lo strumento poi per il cambiamento. Questo è quello che io ho un pochino recepito dall'approccio metodologico credo di Davide, ma anche del progetto, e penso che sia un approccio vincente. Quindi ben venga la relazione, ben venga le persone che scendono in strada e che si mettono in prima persona in gioco per risolvere queste situazioni difficili. Un augurio, ecco, di buon proseguimento di questo progetto e di buona continuazione. Grazie.
Prego, consigliere Coricci.
Sì, buonasera. Anch'io come capogruppo di Roveretto Futura rappresento la nostra, il nostro completo supporto a questa delibera, un voto favorevole, e non perché ci sia a capo il nostro assessore, ma perché dietro questo progetto politico c'è un mettere al centro l'essere umano, la persona. Già in precedenza ho detto di come questa amministrazione, la cosa che mi piace di più di questa amministrazione è che mette al centro la persona umana. E la città di Roveretto è una città che non volta le spalle a chi ha bisogno. Insomma, questo è un intento di un'amministrazione che incontra quelle che sono le azioni della parte silenziosa della città quotidiana, che è la normalità, insomma. Il trentino, non solo il roveretano, ma l'italiano in generale, come essere, come modo di essere. Una persona che aiuta, che non gira le spalle a nessuno, soprattutto dinanzi a chi vive situazioni di difficoltà. E parlavo appunto di questo progetto politico che incontra l'attività, l'attivismo dei singoli. Io ringrazio personalmente, come come singolo ma anche come capogruppo, Davide, insomma tutte le persone che si occupano, tutte le persone che si occupano di questo, dell'emarginazione, degli emarginati, degli ultimi, dei poveri, la Caritas, la Chiesa, l'Arcivescovo di Trento, le comunità, le varie comunità religiose che si danno da fare, nel silenzio, insomma, senza i privati, i singoli, quindi i laici e religiosi, insomma tutta la cittadinanza che si occupa di contrastare questa, la povertà e l'emarginazione. Ho letto Futura di ribadisce il suo voto favorevole e vi ringrazio.
Grazie consigliere, ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ne vedo. Allora, passiamo alla votazione. Chiedo anche agli ascoltatori di prestare attenzione. Angeli Egon.
Presidente, sono favorevole.
Angeli William.
Favorevole.
Azzolini Cristina, favorevole. Bettinazzi.
Favorevole.
Bortot.
Favorevole.
Cazzanelli.
Favorevole.
Chemotti.
Favorevole.
Chiesa.
Favorevole, presidente.
Cossali.
Favorevole.
Veit.
Favorevole.
Filippi.
Favorevole.
Francesconi.
Favorevole.
Gaifas.
Astenuta.
Galli.
Contrario.
Corici.
Favorevolissimo.
Luzzi.
Favorevole.
Gnorandi. Favorevole. Lotegher Carlo.
Favorevole, presidente.
Lotegher Pier Giorgio.
Favorevole.
Pomarolli.
Favorevole.
Pozzer.
Favorevole.
Previdi.
Favorevole, presidente.
Robol.
Favorevole.
Valduga.
Favorevole.
Veronesi.
Favorevole.
Zambelli.
Favorevole.
Zucchelli.
Favorevole.
Allora, 25 favorevoli, un astenuto e un contrario. Ormai sono le 11 e quindi, dato che abbiamo previsto anche la possibilità della terza serata, a domani sera, grazie e ringrazio ancora Davide e la dottoressa Fauri e abbiamo parlato di cose importanti.
Arrivederci, buonanotte.